Il Sacred Podcast è registrato a Casoria.
Benvenuti alla puntata, credo, 43 del Sacred Podcast. Tanto ho sbagliato sicuro il numero, non voglio neanche controllare. Siamo tornati a parlare di Tim Burton. Sì, questa è un'introduzione molto svogliata, anche perché il tempo per introdurre è poco, siccome dobbiamo
Non
andare
è
a
dalla
cazzo
nostra
duro.
parte.
Sì, dobbiamo andare a cazzo duro parlando di ben quattro pellicole di Burton, le ultime degne di nota, forse, chissà, ci scontreremo, chissà. E l'unico punto fermo che ho è di presentarvi senza indugio i miei compagni di merende della puntata. Il primo l'avete già sentito perché ama intromettersi, Francesco e il football, Maria.
Salve, buonasera.
Il secondo è l'attesissimo ritorno di Gabriele d'Aprile.
Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Sì, siamo ritornati, pronti.
Siamo ritornati pronti con i poster dell'Hobbit in sfondo, trilogia
Sempre,
sottovalutatissima.
sempre, sempre.
Giusto per capire, Gabriele, che sagra era quella del tuo paese?
No, no, è la festa principale del paese, cioè non è una mera e
Non è
banale
una sagra,
sagra.
ok, è la festa patronale.
Esatto, bravissimo.
E
E
qual è il
quindi
santo?
la Madonna della Lizza.
E qual è il
Ma
suo
qual è il piatto
superpotere?
tipico delle tue parti? Ti prego, fa che sia veramente del pesce.
Beh, sì.
No!
Qualsiasi roba di pesce, vicino a Gallipoli siamo là. Sì.
E scusa,
Se
il superpotere di questa Madonna qual è? Cioè, tutti quanti loro hanno dei superpoteri.
non erro, tipo 200 anni fa, salvo il paese da un terremoto, una roba del genere.
Ah,
Vabbè,
potentissima.
potentissima. Eh sì, è notevole, notevole, ragazzi,
Immagina
diciamo.
di. Sì, effettivamente ci stavo pensando. Immagino un film stile Avengers per portata, per atteggiamento dei personaggi, però con i santi, cioè Sant'Ambrogio, San Gennaro, poi un altro
Classico.
paio random. È potentissimo.
L'unica via possibile per i blockbuster in Italia, diciamo.
I
Ma per
Sant'Angers.
fare saga in Italia.
Scherzi, vogliamo provarci, cioè facciamo un pitch direttamente a
Oddio,
Sua Santità in persona, ci facciamo anche
Sì,
le serie
Papa Francesco.
spin-off per Sky Atlantic, che sono tipo, che ti devo dire, ne facciamo una sui francescani.
Sì, l'origine possiamo fare anche. C'è anche la quota personaggi neri. La Madonnina nera di
Certo.
Tindari. La Madonna di
Vero.
Casandrino che è nera.
Davvero, incredibile,
Sì,
Casandino è
ci sono.
fortissimo.
E quindi praticamente si possono fare le origin story, le cose contro il razzismo.
Santa Rosalia è un mafia movie, ce lo facciamo tipo musical, però è una sfida tra la santa e la mafia, è 1
Rosetta
v
Cutolo.
100.
Rosalì e
Incredibile.
Rosetta. Immaginatelo. Con. Sì.
Diventa un buddy movie, Deadpool e Wolverine fatto bene con i mafiosi. Ok, perfetto.
Sì, e poi ogni volta che succede qualcosa c'è la gag ricorrente, cioè ogni volta che succede qualcosa c'è Santa Rosalia che fa Maronne l'orco e compare. Fa salve, chi
No,
cacchio è?
poi per il
Gira la
fanservice
post-credit.
fai tutti i cameo dei vari mafiosi, eccetera, eccetera, per mettere clip su
Incredibile.
TikTok.
Sì, Mario Merola in AI, chiaramente. Come Peter Cushing
Wow.
dentro a solo.
Bene, quindi questa roba è stata tenuta in puntata perché può essere un'idea produttiva per qualcuno all'ascolto. Nel frattempo che si attende la PEC dell'Ufficio Vaticano, si può iniziare a parlare di Tim Burton
Pacei.
effettivamente, perché siamo arrivati veramente al prime generazionale in un certo senso. Obiettivamente due di questi quattro film di giornata sono i due film che hanno avuto un impatto maggiore sull'ultimo paio di generazioni di ragazzini, cioè Alice in Wonderland e La Sposa Cadavere, sono i film per cui questa generazione ricorda Burton.
Le ultime cartucce, diciamo, per ora di Burton, che alimentano. Come dire, l'affetto dei suoi estimatori. Diciamo che si è andati sempre più verso una. Più che il fenomeno pop, è un fenomeno un fenomeno più nostalgico legato sempre alla cultura pop, però appunto in un'ottica più di amministrazione che di effettivo passo in avanti, nel senso che in realtà questa cosa è dovuta in parte anche ad Alice in Wonderland, secondo me, ma ci arriveremo. Nel senso che
Sì.
Alice in Wonderland è, ecco, quello che ha il film che ha inaugurato diciamo, il filone dei live action Disney, ecco, dei film, della versione live action che aggiorna la versione animata, di quelli che sono i classici secondo il canone ufficiale.
Poi ci arriviamo a quello, però nel
Ma
partire
prima.
rispetto a un discorso di derivazione delle storie animate Disney, prima di quello c'erano le storie animate anarchiche e coi morti, come ad esempio La Sposa Cadavere,
Con lo
che è
stop motion.
praticamente, sì, che è praticamente il primo vero esempio di lavoro di Burton sullo stop motion dai tempi di Vincent, che in realtà era un passo a due più che stop motion,
O
perché
Frankenweenie.
ricordiamo che, no, Frankenweenie è live action, ricordiamo che Nightmare Before Christmas è di Selick, non è di Burton, non è una regia di Burton. Se leggete Burton nel titolo del film, quella è una scelta di marketing. Questa è la prima regia di Burton, con regia in realtà con Mac Johnson, di un film in animazione in stop motion, ed è un film che si aggancia praticamente a braccetto con Vincent per un aspetto, con Beetlejuice per un altro, e anche un po' col mondo dietro Mani di Forbice. Ma insomma, chi vuole aprire le danze?
Di cosa parla in realtà? partiamo, no, dalla storia. Victor, che non è Victor Russo del cinema
Che
Vittoria,
salutiamo,
che
anche se è morto in
salutiamo.
Islanda, probabilmente.
Victor Van Dort, promesso sposo di una ragazza la cui famiglia è una famiglia nobile spiantata, è estremamente timido perché è un fricco di Barton, è un personaggio che non si riesce ad inserire nella società un po' vittoriana, un po' Bartonville. Nel momento in cui fallisce la prova di nozze con una persona, tra l'altro, che non conosce, ma con cui c'è del feeling, che culo, fallisce la prova ufficiale e quindi decide di provare il suo discorso in mezzo alla foresta, perché appunto è sempre un antro, è sempre un mondo spettrale quello in cui vivono i personaggi di Barton. Prova questo discorso e finisce per mettere l'anello al dito di uno scheletro. Il problema però è che lo scheletro poi prende vita e se lo porta nel mondo dei morti, perché adesso è effettivamente sposato con questo zombie, con questo personaggio di una leggenda popolare, insomma, con questa sposa cadavere che è morta aspettando il suo amato. Di conseguenza lui adesso deve fare la spola fra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, perché poi vuole tornare a sposare, cioè vuole effettivamente sposare con Victoria, perché si chiama Victoria là, che nel frattempo però viene adocchiata dal perfido Lord Barkis, mentre nel frattempo ci sono i genitori che rompono i coglioni un po' in generale, insomma.
Come si intuisce da questo incipit, ci troviamo, come già ci siamo detti settimana scorsa con la mia purtroppo puntata in soliloquio, ci troviamo nella dimensione di messa in scena e di incipit narrativo che Barton apprezza di più e che forse gestisce meglio, nel senso una dimensione di film destinato comunque, per quanto spooky, film destinato ai più piccoli o comunque a una fascia di preadolescenti e adolescenti, quindi Barton si sente più legittimato a portare avanti una messa in scena che, come ribadiamo sempre, vuole essere scherzosa nel modo di fare cinema dell'orrore. Parte sempre da una radice molto vicina al lupo mannaro americano a Londra, cioè l'idea di giocare anche con forme di violenza grafica, con l'utilizzo del sangue in maniera estremamente scherzosa. Però in assoluto questa è un'ennesima declinazione e dimostrazione che la sua comfort zone risiede nel prodotto destinato a un pubblico di ampio respiro, un pubblico di ragazzini al quale poter dedicare un tipo di cinema dell'orrore che in un certo senso possa essere anche forse pedagogico rispetto al genere, nel senso un horror che non è terrorizzante, che è vagamente inquietantello per un ragazzino e che possa in un certo qual modo avvicinare un pubblico di giovanissimi ad apprezzare un tipo di estetica, no? Che spesso viene bollata come quando si è molto piccoli si associa l'horror a qualcosa di proibitivo da un punto di vista, no, anagrafico, banalmente. Barton cerca sempre di mediare tra le due cose per produrre, soprattutto in questo caso, qualcosa che si avvicini all'estetica dell'orrore, omettendo in un certo senso la componente più ripugnante che questo genere dovrebbe essere in grado di cacciare fuori. E quindi già questo è un primo grande tema da un punto di vista estetico. E l'altro elemento fondamentale, risiede in una scelta cromatica ben precisa, cioè che tutto ciò che è ambientato nel mondo dei vivi, che è in bianco e nero, un bianco e nero non eccessivamente accentuato, nel senso che non è stato post-prodotto senza saturazione il film. Semplicemente i modellini stop motion che danno vita a questi personaggi seguivano sostanzialmente tre colori a detta di Barton: il nero, il grigio e il marrone. Stessa regola applicata per Nightmare Before Christmas. Una volta entrati nel mondo dei morti, il mondo dei morti è variopinto.
È
Il
quello dei
colore subentra
Beetlejuice.
sola con la morte. Sì, ha esattamente quella carica, se vogliamo, un po' sopra le righe, come piace a Barton, tipica di quel tipo di lavoro lì. E sì, si rifà ovviamente all'aldilà di Beetlejuice, per quanto le caratteristiche siano diverse, nel senso che subentra un po' di bontà nell'animo tetro di Tim Burton in questa fase, nel senso che se Beetlejuice l'aldilà era un regno molto legato alla burocrazia, era praticamente un grande ufficio l'aldilà e una grande sala d'attesa, quindi c'era tanta freddezza nel modo di guardare all'afterlife più che alla morte in quanto tale. Nella Sposa Cadavere l'afterlife, l'aldilà, è di fatto una dimensione festosa quasi.
Sì, diciamo, c'è più vita, c'è più colore, c'è più anche più pace per certi versi. È una grande festa proprio perché, insomma, le preoccupazioni dei vivi non ci sono più.
Sì, è carnevalesca la situazione, è emblematica la scena in cui ha un coccolone, no? Il cocchiere, non quello di Bellatar, il cocchiere della famiglia di Victor, e rivedendolo, no? Con la sua mantellina che da un grigio scuro diventa arancione, no? Il suo incarnato dal bianco passa a un bluastro molto simpatico e fantasioso, lo vedi improvvisamente pieno di vita, che sprizza energia da tutti i pori, da che fino a quel momento l'abbiamo visto prendere con una broncopolmonite in punto di morte e che non parlava manco per sbaglio. E quello è il momento in cui Barton ti spiatta in faccia qual è l'idea alla base di questa sua al di là, che è appunto, come dici tu, la parola chiave è liberazione. Una liberazione ed è anche una soluzione dalle responsabilità più che dai peccati, che ovviamente è in grande contrasto con quella che è la visione cristiano-cattolica della morte e del passaggio a miglior vita. Non c'è un giudizio in un certo senso, ma c'è solo una soluzione, che è una bella chiave di lettura.
No, io volevo un attimo sottolineare il fatto che il rapporto tra al di là e invece il mondo terreno, appunto, non riguarda solamente l'aspetto visivo, quindi il colore, il bianco e il nero, ma anche l'aspetto musicale. Cioè, nel senso, è chiaro che Burton, tutta la sua carriera, è sempre stato quasi, insomma, chiamato per vocazione al musical. Poi ci arriverà, in effetti, in senso compiuto col prossimo film di cui
Nel
parleremo, però.
successivo.
Insomma, qui abbiamo sicuramente una scena musicale molto importante nella Sposa Cadavere, quella insomma tra il jazz e il blues, che ricorda appunto tutta una serie di pratiche insomma culturali dell'America degli anni appunto dai 30 ai 40, per quanto riguarda lo spettacolo, lo showbiz, che potremmo supporre appunto la musica presente solamente nell'aldilà. Effettivamente no, perché comunque anche nel monoterreno è addirittura il primo incontro tra i due promessi sposi, avviene grazie alle note di un pianoforte, che è una cosa molto interessante da un lato perché richiama un certo tipo di cinema melodrammatico, insomma, americano, penso a Lettere di una sconosciuta di Offuls, dove lì appunto l'innamoramento tra i due veniva proprio grazie al pianoforte, insomma, a lei che sentiva suonare il pianista che abitava vicino a casa, insomma. Però è interessante notare invece il tipo di musica che viene eseguita, perché quello che suona, insomma, Victor è un notturno molto molto straziante, molto delicato, insomma, romantico, nel senso chiaramente estetico, storico del termine, e invece però poi c'è il ribaltamento dell'aspetto musicale, perché poi vediamo quando lui arriva nell'aldilà, invece questa musica jazz, piena di vita, blues, un vero e proprio musical sostanzialmente, dove addirittura insieme alla musica abbiamo anche l'aspetto, no, coreografico, quindi della danza effettivamente. Poi però si ritorna anche in questo caso di nuovo al pianoforte, quando poi c'è la scena 2 tra la sposa cadavere, appunto, e Victor, una delle scene, forse la scena più bella del film, o comunque una delle mie preferite sicuramente, dove appunto finalmente Victor riconosce, insomma, che può scattare, può nascere un sentimento tra i due, grazie appunto alla musica sostanzialmente. Quindi nell'aldilà la musica è vita sostanzialmente, e nel monoterreno invece è un modo per innamorarsi. E tra l'altro questo lo utilizzo anche come gancio per introdurre l'altro grande tema del film, che è un po' il grande tema di tutta la filmografia di Burton, e quindi il rapporto tra i personaggi, tra la società, per quanto riguarda gli affetti, che spesso sono limitati dai desideri materialistici dei personaggi. Quindi in questo caso abbiamo un matrimonio combinato da una parte per denaro, dall'altra parte per prestigio, quindi per entrare nell'altra società, che chiaramente ha un fine appunto materialistico, perché permette poi di accedere ad altro denaro, ovviamente. E invece sostanzialmente il vero amore, insomma, i sentimenti puri e genuini sono limitati appunto da questo aspetto. Infatti il fatto di suonare il pianoforte nella famiglia, insomma, della sposa promessa a Victor è un tabù sostanzialmente, perché i genitori la considerano una cosa poco raffinata addirittura. E quindi vediamo come invece tutte queste usanze, questi tabù della società, nel mondo invece dell'aldilà praticamente non esistono, perché appunto, come osservavate voi prima giustamente, è un mondo libero della libertà. Infatti è un mondo appunto a colori.
Sì, poi rispetto alla cosa che dici, legata al macro tema bartoniano di cui parliamo ossessivamente, cioè del racconto molto spesso di una realtà anche temporalmente molto vicina alla sua infanzia, cioè gli anni 60 e 70 degli Stati Uniti di provincia, lui di Burbank, nella Sposa Cadavere c'è quasi un effetto magico per cui, pur tornando molto indietro nei secoli, tornando a metà dell'Ottocento, comunque è come se portasse sempre con sé questa necessità di raccontare il rapporto tra materialismo e consumismo, in un certo senso sfrenato, e piccola borghesia che nasce, che fiorisce, come no, la realtà della famiglia di Victor, che è una famiglia sostanzialmente di pescatori che raggiunge una dimensione di piccola borghesia e che può addirittura scendere a entrare nei ranghi dell'aristocrazia vittoriana tramite il matrimonio combinato. Cioè, non dimentica mai quel grande tema tanto legato a lui. E traccia, se volessimo in effetti agganciare questo film qui ai Dormani di Forbice anche per via della sceneggiatrice in comune, e praticamente traccia nell'arco di 15 anni tra un film e l'altro un grande discorso. Sì, un grande discorso che parte dall'Ottocento, dal 1860, facciamo sto gioco, arriva fino al 1960 e racconta di come effettivamente certe dinamiche arrivistiche legate alla società americana, che in un determinato contesto, quella della sposa cadavere, è praticamente neonata da meno di un secolo. Nel caso di Edward raggiunge un suo primo apice di imborghesimento collettivo e totalizzante, certe dinamiche di fatto siano sempre le stesse e l'una sia conseguenza diretta dell'altra. E poi anche rispetto al discorso musicale che ne fai, sai, più che altro il mondo in bianco, il mondo in bianco e nero dei vivi, più che privo di musica, perché poi infatti ti sei corretto, c'è il pianoforte di Victor, più che altro non è in grado di sprigionare musica, cioè la musica non può essere diegetica di fatto, se non nella comfort
Sì,
room,
sì, sì.
nella stanza privata di Victor. Il Regno dei Morti, semplicemente in quanto mondo libero, è un mondo in cui la musica riesce a essere parte della scena.
Sì, poi riguardo anche al tema della libertà di cui parlavamo prima, giustamente bisogna ricordare proprio l'incipit del film, gli splendidi titoli di testa, dove appunto abbiamo Victor che sta disegnando, insomma, su un modello, chiaramente una farfalla che viene poi liberata effettivamente e che guida lo spettatore appunto innanzitutto nella descrizione effettivamente della città, però lo guida insomma durante i titoli di testa, che ricordiamo è un modo per entrare chiaramente nel film, nella storia. E quindi, per quanto riguarda un film di 77 minuti, brevissimo, che però insomma questa precisione drammaturgica e appunto visiva soprattutto è veramente notevole. Sono i titoli di testa che vanno effettivamente menzionati.
Tutti i titoli di testa dei film di Burton vanno menzionati praticamente, però finché
Esatto,
li fa.
esatto. Ah, la farfalla, sì, infatti la farfalla dei titoli di testa della sposa gli è piaciuta talmente tanto che poi l'ha riciclata identica sul finale di Alice in Wonderland, pensate come era ispirato.
Sì.
Quindi, tre film, tra l'altro, c'è un minimo comune denominatore veramente strampalato. Hai Sweeney Todd e Dark Shadows che si aprono con delle barche, con delle navi, con delle grosse imbarcazioni, e Alice che finisce con una grossa imbarcazione. C'è questo fetish delle navi mercantili, praticamente. Vero cuore pulsante poi del film, vero motore narrativo del film, è questa benedetta sposa cadavere che fa passare il film. Per me, da essere un buon film d'animazione, essere un grandissimo film al di là del pubblico di riferimento, essere gran cinema perché è un film che parla di fatto di femminicidi. Se il racconto viene visto dal punto di vista della sposa cadavere, che è praticamente costretta in eterno a indossare l'abito con cui è morto, cioè l'abito da sposa, è un discorso molto affascinante, non solo legato al contesto storico del film, ma anche alla contemporaneità di un 2024 sempre più pessimistico, in cui di fatto una donna che muore senza una fede nuziale al dito è come se non avesse valore, cioè non ha di fatto valore. E finisce a essere ridotta, no, a un cumulo di ossa sparpagliate in mezzo alla terra, in mezzo a una foresta, no? Ed è l'anello di fatto ciò che rimette insieme i pezzi, no? E mette in vita il corpo della sposa ormai perduta. È un discorso che mi ha sempre affascinato moltissimo, quello del legare all'oggetto che ha una valenza spirituale e religiosa, ma soprattutto istituzionale per via di discorsi legati a passaggi di eredità e ingresso all'interno delle corti nobiliari, perché il villain della storia, che è doppiato tra l'altro dal grande Richard D. Grant in lingua originale, è una rivista sociale che passa di promessa
Di
sposa e
moglie e
promessa
moglie.
sposa, di moglie e moglie, sostanzialmente con l'obiettivo di entrare a far parte delle classi più elevate della società vittoriana. Alla fine è semplicemente un personaggio tremendamente a rivista che è di mezzo a, insomma, un omicidio riuscito e un tentato omicidio di mezzo. Sì, una figura abbastanza interessante anche quella, più legata, ripeto, a una lettura relativa alla figura della sposa.
Sul fatto sì che praticamente ogni persona, cioè diciamo, ogni morto ha una sua caratteristica, lo trasforma in un personaggio. Per esempio, il cocchiere è chiatto, nel senso, no, il cocchiere in realtà, quando arriva nell'aldilà, è come era gonfio nel momento in cui è morto, quindi praticamente arriva soffocato. E infatti non parla proprio perché probabilmente c'ha il canarone ostruito.
No, il cocchiere in realtà parla soltanto nel mondo dei morti. Sì, le caratteristiche estetiche e di abbigliamento che hanno questi morti derivino direttamente dal modo in cui muoiono, no? Il Napoleoncino che ha ancora la spada conficcata nello stomaco, certo. Però rispetto alla questione della sposa, penso sia un fatto meramente simbolico. Cioè, il fatto di lasciarla morire con l'abito da sposa rappresenta il fatto, quantomeno a livello insito, a livello emotivo, morendo incompiuti si resta eclissati in un personaggio. Ed è un altro aspetto che mi interessa molto, il fatto che la figura femminile principale, che non è Victoria, ma che è Emily, la sposa, sia appunto associata a un ruolo ben preciso. E in Dark Shadows c'è una battuta molto figa legata al fatto che Johnny Depp dica a Helena Bonham Carter: ah, lei è la dottoressa, e lei dice: smettiamola di considerare noi donne come dei semplici personaggi, cioè smettiamo di associare le donne semplicemente a dei ruoli. È esattamente lo stesso discorso che tesse qui La sposa cadavere, in un racconto di femminicidio, in un racconto in cui viene, in un certo senso, anzi senso, in un certo senso, in cui viene sminuita dal mondo in cui vive la figura femminile, poiché appunto non è mai stata completata la sua esistenza, no? Da una fede nuziale a un dito, quindi da un matrimonio, quindi da una figura maschile presente nella propria vita, viene associata quindi a qualcosa di pragmatico, a un ruolo, viene di fatto stigmatizzata, no? Sfruttando il ruolo, sfruttando la parola sposa, bride. Passaggio cruciale vero e proprio dell'evoluzione del personaggio, che è ovviamente repentino perché è un film di 70 minuti, passa attraverso l'accettazione di non aver bisogno di un compagno. in assoluto, di non aver bisogno di qualcuno, di qualcosa accanto per il resto dei suoi giorni. Il suo essere compiuto, il completamento di fatto della sua missione esistenziale passa attraverso un solo elemento, cioè l'accettazione del non aver bisogno del prossimo. E la sua emancipazione passa per quello di fatto.
E un'invasione di zombie, che insomma, quello rimane uno forse dei mo il momento più alto del film, uno dei momenti più alti. In realtà in 70 minuti sono 70 minuti di altezza. Verso la fine, quando c'è la grande invasione dall'aldilà nel mondo dei vivi, per permettere, insomma, di parlavi sempre di accettazione, eccetera. Ed è il momento in cui si ricongiungono i vivi con i morti, con le vecchie. C'è sempre il fatto che ogni personaggio aveva. Ogni persona che vedi, alla fine non ha effettivamente dei conflitti aperti, perché poi si rivela tutto essere tutti quanti parenti che si ritrovano, amanti che si ritrovano, insomma, e quindi c'è anche questo, diciamo, questo discorso di simbiosi fra quel mondo là e quest'altro, quindi viene portato avanti per certi versi anche il discorso che c'era, che si cominciava con Beetlejuice, solo che appunto in Beetlejuice l'aldilà era, cioè ogni posto rimaneva, cioè c'era sempre una specie di conflitto che sì, si risolveva, però restavano comunque due mondi distinti e separati, quello dei vivi e quello dei morti, con qualche possibilità di contatto, eccetera. Qui in questo caso è quasi come se ci fosse una specie di, ancora come questo concetto, diciamo, viene intensificato ancora di più nel momento in cui proprio c'è una, anche per certi versi, un'accettazione della perdita. Sono tante elaborazioni del lutto, per certi versi, è come se quel colore del mondo dei morti là arrivasse in quello dei vivi per portarne dell'altro, cioè per colorare un po' anche il mondo dei vivi attraverso, diciamo, l'accettazione proprio della morte, e non solo la propria, ma anche quella altrui, perché poi alla fine di questo film, diciamo, che è forse uno dei più positivi di Tim Burton, è come se il problema dei vivi venisse effettivamente risolto, e quindi questo è molto speranzoso.
Il problema dei vivi che viene risolto attraverso l'accettazione del rapporto con la morte. Non lo so, è un tipo di canone estetico che poi mi fa impazzire l'idea del colore che invade il bianco e il nero, da Anatomia di un rapimento di Kurosawa, no? Che è uno dei primi esempi in cui si fa, alla corazzata Potëmkin con la bandiera rossa, fino a passare poi per una roba che mi ricorda un po' vagamente questo film, che è un film purtroppo sconosciuto, che fu disponibile su Mubi per un po', poi non so se è più disponibile, che c'era una volta Il Gatto, che è un film cecoslovacco del 63 che andò a Cannes nell'anno di 8 e mezzo, Il Gatto Pardo. Che anche lui che gioca
Animato.
esattamente. No, è live action, che gioca
Ah, ok.
esattamente su quello. C'è un gatto buffo con degli occhiali da sole che permettono di avere accesso a delle visioni mistiche, mettiamola così, a chi indossa gli occhiali, che si esprimono attraverso dei colori puri, mettiamola così.
O
Sul
magari
fronte
no.
pugliese ci sono altre cose da aggiungere?
Solamente un paio, proprio rapidissime. Semplicemente celebrare ed elogiare il design di due personaggi nel film, ovvero il cane e il verme dentro la sposa cadavere.
Bellissimo.
E poi soprattutto ricordare, penso, una delle più belle citazioni a Via col Vento che sono mai state fatte, Sì. quando appunto giustamente Francesco prima parlava di quella scena incredibile, di quell'invasione, insomma, di zombie nel mondo dei vivi, quando appunto i morti rincontrano i loro cari ancora in vita. Una vedova rincontra suo marito
Spettacolo.
e gli dice: "Ma tu eri morto?" E lui giustamente risponde: "Francamente me ne infischio." Solo che a differenza di Via col Vento non la lascia, ma al contrario se la riprende, insomma. Con la
Così
musica, tra
diciamo.
l'altro, con il tema di con la Sì, musica di di Max
Danny
Steiner, Elfman, che riprende certo. il tema di Max Stein, bellissimo. Certo, dell'Overture. Anche in questo caso ribadiamo sempre tutti questi registi, che poi effettivamente, sì, magari Burton ha iniziato effettivamente negli anni 80, però poi sono esplosi negli anni 90 e c'è tutto questo cinema americano che, insomma, in ottica pienamente postmoderna, riprende, ricorda, omaggia il cinema del passato, non solo quello moderno, ma anche e soprattutto quello classico, come in questo caso, o come può essere un altro grande riferimento, un pochino magari più en passant che cito, che è per esempio Scala al Paradiso di Paul e Pressburger, seppur parliamo di cinema inglese ovviamente, però anche lì c'era il mondo dei vivi, il mondo dei morti, uno era in Technicolor, l'altro era in bianco e nero, il ricordo e la celebrazione, insomma, del cinema del passato, insomma, Burton è sempre presente, infatti ricordiamo che ha fatto un film come Ed Wood, insomma, che chiaramente è l'esempio e l'emblema di
Chiaro.
questo, ecco.
Sì, ma anche nella scorsa puntata dove sono rimasto orfano, parlando di Big Fish, è stato impossibile, no? Evitare ovviamente un discorso relativo alla ricerca di un cinema classico americano. Nel fare un melodramma sentimentale del cazzo per ragazzini come Big Fish, praticamente segue a pie pari quella che è la lezione di Capra,
Sì,
che la vita è meravigliosa, cioè.
Tu citi attori, cioè diciamo un'estetica da film inglese, hai citato Powell e Pressburger, e in realtà l'accento di tutti i personaggi dei film di Burton è molto British, soprattutto quello
Sì,
del prossimo.
questo si aggancia ovviamente al solito discorso legato al fatto che la filologia della cinefilia è un grande tema del cinema di Burton.
Questo secondo film, 2007, il secondo film di questa puntata. Nuovo film, torna sempre Johnny Depp, il film è Sweeney Todd, il diabolico barbiere di Fleet Street. Di cosa parla Sweeney Todd? Innanzitutto è tratto da un musical di Broadway, uno dei musical più di successo forse della Broadway degli
Sì,
anni
sì.
70, che è appunto Sweeney Todd, storia tra mito e leggenda e realtà di un serial killer inglese che non si sa neanche se sia esistito o se no, no? Che si dice abbia ammazzato più di 200 persone, ma erano tutti quanti, erano tutte persone poco raccomandabili, vista anche la posizione di Fleet Street all'epoca della Londra vittoriana, perché siamo in quel periodo storico lì, in cui praticamente diciamo che mette a punto questo meccanismo perfetto in cui lui ammazza i clienti che vengono a farsi fare la barba, li spedisce poi nella stanza degli orrori della signora Love, che per ovviare al prezzo elevato della carne decide di usare la carne umana per fare i suoi pies, le sue torte, i suoi pasticci, come hanno tradotto nell'adattamento italiano, ma effettivamente torta di carne suona molto male. Vabbè, ma poi è anche vero che insomma gli inglesi non capiscono un cazzo di come si
Vabbè,
mangia,
ma
quindi
là è molto
anche
legato al fatto che pie in inglese, sia in American English che in
vero. È
British, assume significati
crostata.
diversi. No, può essere sia
Sì.
crostata che pizza che torta, è un po' particolare come termine.
Quindi, però nel mentre ci sono delle belle, molto belle canzoni che non fanno sentire la mancanza di Danny Elfman a questo giro, perché Danny Elfman non c'è, ma d'altra parte Stephen Sondheim è un po' un padre, sì, che è l'autore originale del musical, ancora vivo all'epoca dell'uscita del film, che in realtà è morto da pochi anni, ed è anche accreditato, ed è anche famoso per essere uno dei primi personaggi dello spettacolo americano ad aver fatto coming out. Si è distinto, insomma, per chiari meriti. E uno di questi chiari meriti è chiaramente Sweeney Todd, perché, insomma, è uno dei, appunto, uno dei più famosi. Ci vengono fatti tanti riferimenti anche in altri film, come per esempio in Jersey Girls di Kevin Smith. Qual era? C'era una parodia che hai citato tu, Giuseppe, l'ultima.
Ah, The
Sì, vabbè,
Office.
insomma, diciamo, è uno di quei musical ancora culturalmente rilevante, che in realtà però arriva assolutamente fuori tempo massimo, nel senso che l'era dei musical è finita da 30 anni praticamente. Già Hair di Milos Forman arrivava fuori tempo massimo perché era un musical sugli hippie ed è uscito nel 79. Però ovviamente in questo caso diventa la degenerazione del carattere, cioè della maschera un po' di, cioè no, della maschera, la degenerazione dei personaggi di Tim Burton, nel senso che se i film precedenti e anche i successivi sono molto umanizzano molto la figura del diverso a cui Tim Burton tiene tanto. In questo film qui è come se per certi versi ci fosse un po' una vendetta dal sapore più di sangue nei confronti cioè, come dire, nei confronti del mondo cattivo dove tutti meritano di morire, anzi dove tutti meritiamo di morire e quindi di essere anche per certi versi mangiati. Anche se, vabbè, poi tra l'altro il forno grosso ricorda per come lo mette in scena Tim Burton, sembra un po' il forno di Hansel e Gretel. Ci sono tanti riferimenti fiabeschi in realtà, dove poi ovviamente dove gli uomini si mangiano tra loro e vengono effettivamente macellati e macinati. Più che altro questo tipo di musical, cioè questo musical, questa estetica, in realtà anche proprio questi fra i fraseggi musicali delle canzoni vengono adattati. Cioè, diventano in realtà un qualcosa, diventano forse l'elemento effettivamente spooky del film, nel senso queste canzoni con molte note alterate, insomma, oltre che poi queste voci un po' non perfette, nel senso che non sono dei cantanti, cioè non sono delle grandi voci, non è opera, nel senso non ci sta quella preparazione lì, ma sono dei, quasi come se parlassero per certi versi, nonostante in realtà, cioè, fanno un canto molto interpretativo, con però anche con le stonature, diciamo, con dei duetti anche che sono sgraziati, cioè come se si creasse un'estetica intorno a un non bel canto. E in realtà proprio anche, vabbè, gli stessi fraseggi sono pieni di alterazioni, non c'è mai proprio una progressione melodi e di accordi classica da canzoni da musical, insomma. Quindi niente, cioè, niente, una storia molto adatta alle corde di Tim Burton, insomma, che ogni volta riesce a dimostrare come in realtà ogni film che fa, almeno quando è fino a questo momento, ogni film che fa, dici, lo potrebbe fare solo lui, sembra perfetto per essere fatto da Tim Burton, e questo lo rende in realtà un grande cinemiere.
Ok, sulla questione Sweeney Todd, proprio nello specifico, mi sembra tra i tanti film di Burton uno di quelli che in realtà vedrei tranquillamente in mano ad altri autori, sia di mestiere che con una cifra stilistica ben chiara in testa. La roba che rende molto interessante all'interno del contesto critico della filmografia di Burton, rende interessante Sweeney Todd. Sì, sto rimontando il microfono mentre parlo, sono un uomo che sa fare due cose insieme,
Ma sei fortissimo!
ho rotto lo stereotipo di genere. E la caratteristica che lo rende peculiare è il fatto che da Burton in realtà un film del genere te lo aspetti, sì, ma non in un'accezione del genere. Non ti aspetteresti mai da Burton un film che finalmente fa esplodere in maniera esplicita, appunto in forma di musical, elementi musicali che sono, come dice Gabriele, una vocazione per Burton praticamente sin da Beetlejuice, con quella coreografia musicale in chiusura splendida. E arriva finalmente a far esplodere in maniera definitiva e in forma esplicita la componente musical, che è quasi un'opera perché è quasi tutto cantato il film. E nel momento in cui esplode, però, l'esplosione della musicalità definitiva della filmografia di Burton coincide anche con l'unico suo film in cui i protagonisti sono privi di morale, in un certo senso, sono senza scrupoli. È come se stessimo assistendo alla degenerazione fatta e finita di un Edward Mani di Forbice piuttosto che di un Ed Wood. Il passaggio in cui Todd, no, finalmente si rimpossessa dei suoi rasoi d'argento, no, e dice: finalmente il mio braccio è di nuovo completo. È quasi un aspetto autocelebrativo, no, e autocitazionista rispetto a Edward Mani di Forbice, cioè un Johnny Depp che torna in una versione più tetra, sempre in bianco e nero come in Edward, torna a essere in bianco e nero e torna ad avere una lama come completamento del proprio arto. Quindi è un film che ti puoi aspettare da Burton, ma non in un'accezione del genere, mettendo completamente una dimensione morale per i protagonisti. Il bagno di sangue non è una cosa che appartiene al cinema di Burton. È un orrore così gratuito, in un certo senso, una morale di vendetta legata alla violenza e legata al sangue, al cannibalismo, non è una cosa che combacia esattamente con la poetica di Tim Burton, dove se c'è vendetta c'è perché la vendetta è di fatto un luogo comune, un topos abbastanza frequente nelle sceneggiature dei film da studios, di fatto, in un classico film. È quello sostanzialmente il punto. Ad Alice, poi con Alice ci arriveremo in maniera molto didascalica, se così vogliamo metterla, rispetto alla questione dell'applicare il viaggio dell'eroe un po' a qualsiasi storia a cazzo di cane, snaturando le opere di partenza. Un bacio agli eredi di Lewis Carroll. Poi sulla questione dell'essere fuori tempo massico legato al genere del musical, sì, vabbè, in realtà quella è una caratteristica proprio comune a tutti i film, soprattutto dagli anni 90-2000 in poi, fino ai giorni d'oggi, che lega un po' quei pochi purtroppo musical ad alto budget che escono nel giro di un anno. Cioè, di fatto sono inevitabilmente delle riletture dei canoni, delle riletture del musical classico. Ma lo stesso discorso vale per il western, cioè nel momento in cui un genere a livello commerciale, a livello popolare muore, queste nuove forme devono necessariamente essere delle riletture, idem con patate col noir a partire dagli anni 80, e Sweeney Todd non è da meno. Per quanto poi sì, ci sia questo paradosso di mezzo legato al fatto che il musical è del 70, 79, se non erro, quello di Broadway di Sondheim, ed è paradossale il fatto che uno dei musical più riproposti nella storia di Broadway non abbia mai avuto trasposizioni hollywoodiane prima del 2007. Veramente paradossale come situazione. Però nel suo arrivare con praticamente quasi sì, con 40 anni di ritardo rispetto all'uscita originale, decide di non adagiarsi troppo su una messa in scena eccessivamente legata alla semplicità di un palcoscenico, quindi che non è eccessivamente teatrale, riesce a dare un respiro cinematografico, pur rimanendo comunque legato a un'idea quasi da Kammerspiel in alcuni passaggi, no? Con questo riproporre ossessivamente la location del piano superiore, no? Del barbershop di Sweeney Todd.
No, allora diciamo che io sono d'accordo con le vostre osservazioni e le vostre analisi, solamente che questo è un film che a me mette un po' in difficoltà, nel senso che a me appunto non convince questo estremo cinismo che c'è nel film, che appunto insomma arriviamo addirittura a vedere un bagno di sangue effettivo. Non mi sembra che ci sia un vero modo insomma poi di trattarlo in maniera proprio a livello di scrittura, intendo questo aspetto qui molto molto cinico della visione della storia dei personaggi. E se non quello della mera ricostruzione storica, insomma, di una Londra appunto ottocentesca, chiaramente di un Jack lo Squartatore, ecco, qualsiasi. Poi sull'aspetto musicale, a me pesa invece il fatto che per me è un po' troppo teatrale il film, nel senso che è un film che valorizza molto, secondo me, il set, ovvero anche insomma nei campi lunghi che ci sono pochi, è vero, però quelli di introduzione e di descrizione dell'ambiente. E veramente mettono in luce il fatto che Tim Burton vuole soffermarsi molto sulla scenografia e allo stesso tempo sul costume e sul trucco. Quindi c'è un'attenzione al profilmico che secondo me non viene accompagnata poi da una parte invece filmica, insomma, parlo chiaramente di movimenti di macchina, di tagli di montaggio, insomma, effettivamente brillante come ci si potrebbe aspettare. E la questione del dramma da camera, del camera spiel, è corretta, però appunto per me questo è un grande limite del film, alla luce del fatto che io non trovo brillanti le performance canore, insomma, in particolare quella della Bonham Carter. Trovo molto invece riuscita la breve performance di Sacha Baron Cohen. Soprattutto
Potentissima.
nella scena meravigliosa, insomma, della sfida e del taglio della barba che canta questa specie di aria quasi rossiniana, insomma, e lì è veramente, veramente brillante. Per il resto, tutte le varie scene, insomma, di uccisione, di omicidio, mi sembrano innanzitutto molto ripetitive, molto ridondanti dal punto di vista della messa in scena e troppo, appunto, cristallizzate. In una logica per cui sì, è un musical di Broadway del teatro e devo insomma più mettere in luce l'aspetto appunto teatrale, quindi l'ambientazione, che poi non è neanche una vera e propria ambientazione perché effettivamente la visione dell'ambiente sui personaggi non la trovo così netta, ma è appunto una celebrazione delle fantastiche scenografie, dei fantastici costumi e del trucco. Infine, devo anche dire che tutto l'aspetto che citava Giuseppe prima, quindi per quanto riguarda il riferimento ad altri film di Burton, questa evoluzione, o anzi, involuzione dal punto di vista morale, potremmo dire, no? Per esempio, di un Edward Mani di Forbice, io invece la percepisco come le prime avvisaglie, insomma, di un circolo vizioso in cui si mette Tim Burton, di cui parleremo dopo. Ovvero di fare i film pensando ai suoi film precedenti e basta. Quindi mi sembra una roba un po' troppo, come dire, solipsistica come ragionamento, il fatto di pensare troppo, secondo me, al suo cinema del passato e andare un po' a creare questa logica da cinema d'autore, troppo chiuso in se stesso, che per Tim Burton, che invece è stato un cinema molto aperto, molto ampio, soprattutto per quanto riguarda i codici e i generi chiamati in causa, non mi sembra appunto molto molto efficace. E l'aspetto soprattutto musicale, anche qui il fatto che Tim Burton è il regista del musical anche quando non fa il musical, in questo caso fa il musical, però poi diventa un po' secondo me ingombrante, lo vedremo secondo me il massimo buco nero di questo aspetto, e ne parleremo dopo, è la scena della deliranza. In Alice, dove il momento musicale deve esserci per forza perché c'è Tim Burton, c'è ovviamente Johnny Depp, che poi secondo me questo è il connubio veramente principale e molto dannoso del Tim Burton anni 2000, di questo primo decennio degli anni 2000. Quindi un cinema fatto troppo su misura e troppo perso di sfare se stesso e anche soprattutto Johnny Depp, un sodalizio sicuramente negli anni 90 ha regalato film straordinari, ma negli anni 2000 a me sembra appunto troppo chiuso in se stesso e anche un po' egocentrico, ecco.
Purtroppo devo essere necessariamente d'accordo su molti aspetti, nel senso che questa seconda visione in tempi recenti di Sweeney Todd me l'ha fatto un po' ridimensionare da un certo punto di vista, nel senso che ne apprezzo la componente musicale in senso stretto e soprattutto in realtà il modo sgraziato in cui si esibiscono la Carter e Depp, nel senso quello che per te è un limite canoro, a me piace moltissimo volendo andare un attimo oltre il testo, nel senso che amo molto il contrasto che c'è tra una musica entusiasmante in generale che culla quasi lo spettatore molto spesso e la sgraziatezza assoluta di questi due personaggi in totale conflitto con quella che è la solennità della musica. E non voglio dirti che è voluta l'incapacità canora dei due, soprattutto di lei, anche se neanche lui mi fa
Brava.
impazzire, però mi piace rispetto al contesto, penso sia un contrasto che funziona, perché alla fine un certo tipo di cinema, soprattutto quanto più vicino possibile a generi che hanno avuto la loro grande popolarità, come può essere il musical, si reggono molto spesso a livello di scrittura su un elemento cardine, cioè l'esasperare quasi il conflitto in senso lato, che possa essere un conflitto amoroso, un conflitto in armi, e qui il conflitto in armi c'è anche, come citavi tu, la scena con Sacha Baron Cohen, che mi dà anche un grande assist, e sono d'accordo con te che è una scena magistrale quella, perché in
Mamma mia,
questa rilettura
vero.
surreale, no, di quel contesto storico, praticamente i barbieri diventano spadaccini. Cioè il duello è tra i barbieri, non tra gli spadaccini, e il vincitore di fatto potrà servire il sovrano, perché più che una messa in scena di una Londra, no, vittoriana a 2 anni dalla pubblicazione del Manifesto Comunista e quindi dalla vera rivoluzione sociale
Sì.
britannica, è quasi come se lui tornasse ancora più indietro e ragionasse su delle dinamiche feudali, perché il personaggio di Turpin, no, il compianto Alan Rickman, rappresenta in maniera un po' esasperata e didascalica la corruzione assoluta, l'abuso di potere che raggiunge anche delle vette, no, di abuso sessuale, di rapimento, no? Di sequestro di persona con la figlia di Sweeney Todd, e quindi si ritorna quasi a una dinamica medievale in realtà analizzando l'Ottocento. In conclusione, cioè, per me gli elementi più funzionali rispetto al racconto partono sempre dagli aspetti musicali e dalle sue derivazioni, quindi come dici tu anche da elementi di messa in scena, scenografie, costumi, make-up e quant'altro, però poi rimanendo su un aspetto un po' più essenziale, che è un peccato, il film ha tante lacune. Nel senso, ok, decidi di prendere di dare una derivazione amorale ai personaggi bartoliani, al canone di scrittura bartoliano, però senza delle reali motivazioni, senza delle
No,
effettive
per me
conclusioni, cioè c'è
mi
un
sembra un po'
nichilismo di partenza che
sensazionalistico come
viene.
cosa.
No, più che quello, cioè, nel senso, si parte da un presupposto nichilista, tutti devono morire, tutti noi dobbiamo morire, e cioè, nel senso, la filosofia poi del film
Meritano di
nasce così e
morire.
muore così. Sì, ma la
No,
filosofia
anche
del film
perché.
nasce in quel modo al minuto 5 di film, e al
Sì,
minuto
sì, sì,
120
sì.
stai sempre lì, cioè non c'è
Uguale.
un'evoluzione.
No, anche perché poi il fatto è che i temi sostanzialmente sono sempre quelli, quindi il rapporto del capitalismo con appunto la società, le sue deviazioni, il fatto che chiaramente insomma all'inizio Sweeney Todd è un killer che agisce per ragioni di vendetta personali, quindi per ragioni amorali, anzi amorali appunto con la tra parentesi. E poi però subito ne fa un business, chiaramente, quella questione lì delle torte di carne,
Sì.
sostanzialmente, dei pasticci. E chiaramente poi invece Alan Rickman è il personaggio che ricorda molto quello appunto del predatore, della sposa cadavere di cui parlavamo prima, però appunto già mi rintroduci temi già trattati, poi però li rileggi con questa svolta appunto eccessivamente cinica che non viene però appunto approfondita più di tanto e quindi è perciò che mi trovo insomma un po' spaesato e non mi trovo coinvolto intellettualmente come era prima, ecco.
No, ma infatti, cioè, sono d'accordo su questo, però nel senso, in linea generale, non mi dispiace il fatto che di tanto in tanto un autore, come dici tu, di ampio respiro come Burton, come può essere anche Spielberg, si fermino nel cercare di rielaborare e ricontestualizzare alcuni canoni, alcune figure, alcune fasi della loro carriera, no? Banalmente Spielberg che torna purtroppo su Indiana Jones e manda tutto in vacca. Non mi dispiace concettualmente il fatto che un autore torni sui suoi passi, vedi l'ultimissimo Moretti, che praticamente cancella, tra mille virgolette, tanti dei film fatti in precedenza per provare a ricongiungersi con un equilibrio che aveva aggiunto a fine anni 90. Concettualmente non mi dispiace il discorso di essere autocelebrativi, vogliamo usare questo termine, autoreferenziali, chiusi.
Sì.
Non è un
Vedi
difetto
Bardo.
necessariamente, vedi Bardo, non è necessariamente un difetto. Nel caso di Burton, nel caso specifico di Sweeney Todd, a tratti è un buco nell'acqua da quel punto di vista. Nel senso che, ti ripeto, ti dico che mi piace molto l'idea di far degenerare i suoi personaggi, di far degenerare un Edward, però poi all'atto pratico non funziona la cosa, capito? È più una fascinazione da punto di vista concettuale, poi all'atto pratico è fin troppo superficiale da un punto di vista di scrittura il film,
Sì.
cioè si perde nella
Sembra
semplicità.
mi sembra più un pretesto per mettere in scena appunto la scena di sangue, splatter e fare il gran finale, insomma,
Sì, esatto, non
sostanzialmente.
c'è una
È
motivazione.
una cosa sì, di cui il film soffre, nel senso che senti che che mancano i sottotesti che ci sono invece negli altri film, nel momento in cui proprio ci sono le scene che nei passaggi proprio tra una scena e
Sì.
l'altra, è come se per certi versi un po' troppo teatrale. Il modo proprio in cui i personaggi sono in scena, in cui parlano, in
Sì,
cui entrano ed escono, sembra poco fluido. Poi io il musical a teatro non l'ho mai visto, però insomma, nonostante e questa cosa, più che altro questo elemento qua va un po' a scontrarsi con invece l'impianto cinematografico che è il film, che comunque perché che lo fa funzionare dal punto di vista visivo e cinematografico, perché comunque la messa in scena è come se, cioè, mi piace moltissimo quell'estetica lì, quella così scura, così nera, ma non sottoesposta. E quindi sì, diciamo che hai un po', diventa una specie di, anche qui, di freak show, però in maniera, cioè, qualcosa, però appunto è più splatter, diventa una cosa un po' da gran guignol.
no, dicevo che ero molto d'accordo quando Francesco ha detto dell'entrata e uscita di scena dei personaggi, che veramente, insomma, proprio quando attraversano la porta di una stanza, sembra davvero di star vedendo o il palcoscenico di un teatro e quindi poi la platea, tu che sei seduto in platea, o peggio ancora, trattandosi di un film, ti ricorda molto la presenza di un set, di un teatro di posa, ecco, per usare proprio un termine specifico, e quindi ti sembra insomma un po' di percepire che ci sia appunto un fuoricampo fatto appunto della troupe del film sostanzialmente, ma anche il modo di inquadrare proprio l'ambiente, spesso ci sono diversi campi totali che proprio ricordano questo aspetto appunto molto molto teatrale, no? Quindi era solo questo, sono d'accordissimo.
Sì, poi è un peccato in realtà, perché
Allora.
in realtà cioè, non è necessariamente un difetto, a prescindere poi dal caso specifico in cui stai adattando un prodotto teatrale,
No,
non è
certo.
necessariamente un difetto quello di adottare una messa in scena quasi teatrale, nel senso quasi con un'assenza di punti di vista interni alla scena, mettiamola in questi termini. Cioè l'assenza di montaggio interno in situazioni del genere può essere un grandissimo punto di forza, ovviamente scomodando nomi importanti da Fassbinder fino ad arrivare, cazzo devo dire, al primo Hitchcock o al grande Anakin, di quel tipo di dinamica.
No, anche il Bergman che adatta il flauto
Sì.
magico di Mozart, ad esempio.
È un po' quello il punto. Sta al coraggio che hai e che porti fino in fondo, in realtà, con un'idea di messa in scena così precisa e così
Certo.
radicale, di fatto. È un tipo di messa in scena che ovviamente non sposa la meccanica da studio system, nel senso che in un film da studio devi necessariamente girare coverage, dicono loro, cioè copertura, cioè i primi
Certo.
piani, i dettagli, cioè devi permettere poi al montatore e al produttore di avere comunque una possibilità di creare un racconto in forma esplicita attraverso il montaggio. Quindi non è una roba che si sposa bene al 100%. Ed è un grande peccato. È una grande, se vuoi metterla in questi termini, superficialità nel concepimento, nel senso che nel momento in cui, per me almeno, scegli di adottare una messa in scena teatrale per un prodotto di questo tipo, devi essere coraggioso fino in fondo. Cioè, non voglio dire che devi girarlo alla Bellataro o alla Diaz, ma se vai in Campolungo,
Mai
se
sia.
vai a Figora Intera, devi spingere su quello. Magari giri attorno al soggetto, magari spingi con delle zoomate, con dei movimenti di lente o di corpo camera, però devi rimanere coerente a quell'idea di fondo. Altrimenti quello che ne viene fuori, e la sono d'accordo, è un decoupage sostanzialmente incerto. Ecco, c'è un'insicurezza di fondo che traspare da ogni immagine a quel punto. C'è un'esitazione proprio da un punto di vista del taglio e del montaggio
Esatto.
interno. Se non ci sono altre badilate da tirare alla nuca, no, ok, perfetto, c'è
No, in
dissenso.
realtà quelle vere ci saranno dopo, perché insomma, da quello che ho capito, Alice in Wonderland non ci ha fatti impazzire nessuno di
Ma
noi
come?
tre.
Capolavoro assoluto, Alice in Wonderland, no?
Tra
L'adattamento
l'altro io
perfetto di Lewis Carroll.
non l'avevo mai visto,
Oh,
prima
che
di
culo.
oggi, tra l'altro, soprattutto non l'avevo mai visto neanche al cinema in 3D, che forse guardando ho pensato, forse poteva essere interessante, ma comunque, ecco, da un musical si passa a un altro musical, no scherzo, però
Si
ecco, è
passa alla
questo un
scena
film
musical
che...
più bella della storia, no? La deliranza, l'abbiamo
La
detto.
deliranza, sì, ovvio.
Alice in Wonderland. Alice in Wonderland è più interessante. No, no, facciamoci del male, parliamo anche a livello pratico delle cose che non funzionano, ma andiamo in caciara questa puntata. È interessante dal punto di vista del trash riflettere sul cosa non funziona all'atto pratico, negli aspetti un po' più semplici di questo film, che non è sperimentale per un cazzo, nel senso che esce un anno dopo Avatar, quindi è anche 2 anni dopo
E
dopo
fa un
Iron Man,
sacco di
quindi
soldi, però.
si fa un
Più di un
miliardo, è
miliardo.
l'ultimo film miliardario di Burton, esatto, l'ultimo grandissimo successo di Burton fuori scala, ed è il film che lo lega proprio con le catene a Topolino, praticamente fino al 2019. Vabbè, ma il punto focale, questo film è interessante più da un punto di vista storico-critico, nell'ottica in
Esatto.
cui un po' è la pietra tombale di un certo tipo di cinema di Burton, di un certo tipo di speranza verso un Burton che possa funzionare anche legato, no, alla reinterpretazione della fiaba da un altro lato è interessante da un punto di vista storico pensare come non in via diretta sia stato, no, il capostipite della corrente dei
Dei
live
live
action dei
action.
classici Disney. Dico trasversalmente perché l'intenzione non era usare l'Alice di Burton come punto di partenza per un percorso di 15, 20, 30 rielaborazioni dei classici Disney. Quella è stata una conseguenza dell'amore, in un certo senso, amore con l'incasso, perché il film è incassato benissimo, non ha convinto nessuno a livello di pubblico di grandicelli e di critica soprattutto. E quindi l'idea da lì in poi è stata quella di continuare a riproporre, no, nuovi adattamenti in live action di classici del cinema in assoluto, perché poi c'è anche il prequel del Mago di Oz di Sam Raimi, e appunto mettendoli in mano ai grandi autori, creando un'ambiguità da un punto di vista editoriale, nel senso presentare dei prodotti volutamente cheap, per citare Palombella Rossa, dei prodotti cheap de merda, detto proprio a pane e puparola, però vendendoli come prodotti potenzialmente allettanti anche per un pubblico più interessato all'autorialità del cinema, mettendoli in mano ad autori autori come Branagh, come Pierce, come Burton due volte, come Jon Favreau, eccetera, eccetera, eccetera. E inaugura questa stagione deprimente, per usare un termine riduttivo, un eufemismo. E però ripeto, come conseguenza, nel senso che l'idea di partenza era non tanto quella di riadattare con attori il classico Disney, perché non c'entra un cazzo, l'unica cosa in comune è il design di un paio di creaturine. E il completo azzurro di Alice che usa nel 90% delle scene, per il resto non c'entra un cazzo. Vuole essere più un riadattamento sotto Disney, avvalendosi del fatto che detenessero già i diritti su una versione di Alice, cioè quella cinematografica del
Del
classico,
51.
del 50, 52, cos'è? 51.
51.
51, per permettere all'autore sostanzialmente di riproporre la storia di Carroll dal suo punto di vista, permettendogli di fatto di realizzare quella che è stata per tanti anni una chimera di Burton, cioè riadattare Alice nel Paese delle Meraviglie. Poi, se andate a spulciarvi un po' di dichiarazioni dell'epoca, qui possiamo iniziare col trash, se volete a farci due risate, a farci anche un po' del male, disse testualmente: il mio Alice è una cosa che non si è mai vista prima, questo è vero in parte, non si è mai vista prima perché nessuno ha mai tratto certe conclusioni dal testo di riferimento. E non mi piacciono tutte le versioni di Alice nel Paese delle Meraviglie uscite finora al cinema perché sono sconclusionate. Alice è semplicemente un personaggio che vaga di tappa in tappa, di incontro in incontro, senza affrontare di fatto una trasformazione nel corso del proprio percorso. Ora, questa è una frase di chi non ha mai letto Alice nel Paese delle Meraviglie, perché Alice nel Paese delle Meraviglie, che è una grande allegoria di un racconto, no, su una protagonista che di fatto è in preda a una crisi, a un trip da oppio. Il momento storico è quello della pubblicazione del racconto. E il film del 51 Disney è praticamente una riproposizione, una rilettura del tema, però legata più all'LSD, che è il grande tema di tossicodipendenza legato agli anni 50 e 60. Burton non capisce un cazzo di quella roba lì e in un certo senso tradisce l'idea alla base, cioè di raccontare un grande trip, cioè un racconto che non ha delle vere e proprie conclusioni in chiave didascalica, in chiave esplicita, ma è un racconto che cerca di cuocere più da un punto di vista inconscio le viscere dello spettatore. Ed è una cosa che ha capito molto di più l'amico Selick con Coraline, che è la sua versione di Alice in un certo senso. E Burton non ci capisce un cazzo di quella roba. Burton decide di dare linearità alla storia. E voglio dire, di solito sono il primo a discostarsi da paragoni tra testo scritto e una forma cinematografica, perché che cazzo ce ne fotte in buona sostanza? Stiamo valutando il testo filmico. Inutile agganciarsi troppo, no, a riferimenti e quant'altro. Però la trovo abbastanza farlocca come lettura, nel senso, vendere come autoriale qualcosa che in buona sostanza stai soltanto rileggendo in una chiave più esplicita, più comprensibile al pubblico. Stai omettendo il lato allucinogeno della storia originale
Sergico.
del classico Disney e riducendo tutto a un percorso dell'eroina semplicissimo, classico,
Sì,
che
in
racchiude
realtà
tutti i
anche un
canoni
po'
classici.
blando, nel senso che io non riuscivo a, cioè mi sembrava guardando il film di assistere proprio a una serie, sì, di incontri, però non la sentivo la progressione del personaggio che acquisisce consapevolezza di dover imbracciare la spada e combattere il Cicciarampa o il Jabberwocky, come dicono in inglese. Cioè, però, e quindi mi sembrava anche blando da questo punto di vista di scrittura, un po' appunto anche troppo semplice, nonostante Burton col cioè, le cose semplici le sappia fare anche molto bene, perché non è che i film suoi sono complessi, non è che hanno tutta questa scrittura, però insomma hanno il grado, diciamo, hanno la giusta attenzione per una sceneggiatura, cioè per una storia semplice che arrivi. Questa forse è talmente semplice che non arriva. Non so se avete avuto anche voi questa impressione. Senza contare, vabbè, che poi gli incontri sembrano veramente un po' buttati là.
La struttura incontri non ce la trovo, più che altro perché, cioè, nel senso, la struttura incontri è di due scene praticamente: l'incontro con i vari fricchettoni alle porte del Paese delle Meraviglie, il brucaliffo e il cappellaio matto. Quindi dal minuto 38 del film, col flashback orripilante, no, dell'assalto del dragone al villaggio del cappellaio matto, da lì in poi gli incontri svaniscono di fatto. C'è il castello della Regina Rossa, ma da lì in poi è tutto tremendamente lineare, in totale conflitto, no, con le radici anche del classico. In questa struttura incontri non ce la trovo, ce la trovo più all'inizio ed è effettivamente eccessivamente blanda. Ma in realtà sì, la semplicità è l'arma a doppio taglio tremenda del film, nel senso che da un punto di vista commerciale rende il film accessibile letteralmente anche a un sordo cieco muto che lo va a vedere, dall'altro lato tradisci quello che era l'intento produttivo di base, cioè fare Tim Burton's Alice in Wonderland. Di Tim Burton's non c'è un cazzo sto film, se non un design volutamente in antitesi rispetto, no, alla clowneria di fondo che c'era nel classico Disney. Vuole essere una rilettura più gotica e vagamente dark, nelle loro intenzioni un dark per bambini ovviamente, di quell'estetica lì, dell'estetica del film del 51. E mi è ridicola la conclusione, perché non ha nulla di caratteristico che possiamo ritrovare nei bozzetti di Burton o nel design di personaggi effettivamente da lui concepiti, come Jack Skellington, il telefono, queste sono le brigate rosse sicuro, scusate, parlate, prego.
Poi senza contare che ci sono anche delle autocitazioni sempre un po' derivative, come per esempio la stessa deliranza, sembra un po' la danza che fanno il ballo che si mettono a fare i familiari della, come si chiamano, quelli di Beetlejuice, se ti ricordi,
Sì,
quando vengono tutti quanti impossessati e
certo.
cominciano a ballare come a tanta
Sì,
scia.
sì, sì, sì.
La scena fa molto ridere, è molto bella, la deliranza è un po' quella. Allora, dov'è Aldo Mordor?
L'aderenza dura tipo 10 secondi, boh, quindi cioè,
Sì, capito.
veramente non si
Costruisce un
comprende
hype di
neanche perché sia
2 ore.
stata inserita. Dura 10 secondi.
Funziona tanto neanche come, anche come trovata comica, cioè come punchline comica, ecco, anche per bambini, perché poi alla fine sì, non stiamo neanche parlando di questo, no, del fatto che è una cosa per bambini, eccetera. Stiamo parlando proprio di una cosa che è gestita male coi tempi, secondo me. Nel senso che sì, tu vedi
Diciamo.
sta deliranza, però non è che rimani, cioè è un film che lascia molto. Cioè, ti lascia con la stessa espressione con la quale cominci, non è che ti accompagna e ti fa dire wow, guarda questo, wow, guarda quello. No, ti fa dire sì, ok, Johnny Depp rosso sta bene, ma come qualsiasi altro essere umano, il tinto di rosso il più delle volte può stare bene. Poi a me mi ha un po' annoiato, devo dire la verità.
Perché, non, perché nessuno di voi due mi sa ha visto il pianeta delle scimmie in tempi recenti, quella è la morte dell'intrattenimento, Madonna santa. No, la questione della deliranza, sì, infatti è allucinante. Ma anche perché, ragazzi, ma che senso c'ha quella traccia musicale? È completamente slegata rispetto a tutto il resto della colonna sonora. Mi ha costruito un hype di 2 ore su questa cazzo di esultanza, ma alla fine, sapete cos'è? È praticamente un balletto di Fortnite.
Avrebbe
Quello.
avuto senso se il film fosse uscito oggi, che appunto la clippavi e la mettevi su TikTok e
Capito?
rendevi contenti tutti i bambini, però all'epoca TikTok non c'era, quindi non c'era neanche Musical.ly, se non sbaglio. Quindi. No, guarda, io volevo un attimo soffermarmi appunto su quello che dicevate prima, ovvero che non c'è Tim Burton. Ora, il fatto è questo, cioè il film secondo me appunto è interessante su diversi punti di vista. È interessante, ovviamente, non significa bello. A me il film non piace. È interessante perché, da un lato, sì, dà inizio appunto ai live action Disney con un approccio molto particolare, ovvero riferendosi, io mi riferisco in questo caso al film Disney degli anni 50 originale, non tanto al romanzo, ovvero è più una sorta di requel, possiamo dire, cioè ha elementi di remake, perché più o meno insomma le tappe che affronta il personaggio di Alice e i personaggi che incontra sono quelli del classico Disney, però allo stesso tempo chiaramente è un sequel, perché è
Sì.
ambientato cronologicamente dopo Alice nel Paese delle Meraviglie, che è una mossa molto furba, chiaramente da parte di Disney, per non inimicarsi chiaramente i fan e più che altro i cinefili disneyani, insomma, fan del classico Disney. Quindi non lo stiamo rifacendo totalmente perché ci discostiamo, è più una sorta di rilettura, appunto, come dicevate voi prima, giustamente. E infatti poi il fatto di chiamare Tim Burton e di fargli firmare il film chiaramente ha questo intento, ovvero una tutela, permette a Disney di andare a ritoccare uno dei suoi film più belli, più amati e più riusciti, anche meglio accolti criticamente anche nel corso poi dei decenni. Ora, Tim Burton in realtà chiaramente c'è, nel senso che chiaramente se noi leggiamo Tim Burton secondo chiaramente la classica forma del cinema d'autore, quindi un cinema che privilegia molto una coerenza di tematiche, di temi, quindi una coerenza poetica, è chiaro che qui siamo lontani dal cinema di Tim Burton, perché appunto qua Tim Burton per me esiste soprattutto come brand, e quindi che significa? Significa che il film è strano, è weird, appunto proprio usiamo questo termine, è appunto lisergico, come diceva giustamente prima Francesco, è pieno di freak e allo stesso tempo soprattutto è pieno degli attori feticcio di Tim Burton. C'è Johnny Depp, c'è Helena Bonham Carter, e tra l'altro Johnny Depp, appunto, che fa il cappellaio matto, anche qui, come dicevo prima, con Sweeney Todd, e qui già si inizia a vedere molto il fatto che sia un film molto autoreferenziale anche nei confronti di Johnny Depp, perché il cappellaio matto è un personaggio che effettivamente ha un'importanza, secondo me, eccessiva. Gliene
Mm-mm.
confido un'importanza veramente eccessiva. Sembra addirittura quasi un coprotagonista rispetto ad Alice, insomma, che è nel titolo del film. Bizzarra come cosa. Quindi, insomma, Tim Burton vive appunto di brand in questo film. Quello che trovo io un po' più interessante è sicuramente il discorso che riguarda i freak, da un punto di vista ovviamente esclusivamente estetico, perché non c'è nient'altro. Quindi, proprio vedere, insomma, chiaramente i temi sono sempre quelli, quindi il rapporto dei freak con la società o l'omologazione, quindi parlo di tutta la corte della regina, no? Che compiace e replica, riproduce le stranezze, appunto, l'essere freak della regina, quindi tutti i nasi finti, tutti, insomma, quella serie di oggetti prostetici, che insomma va in quella direzione là. Poi trovo comunque interessante questo aspetto visivo totalmente, appunto, veramente oltre il kitsch. Perché giustamente il film esce negli anni del 3D, negli anni di Avatar, negli anni
Sì.
del nuovo rilancio della CGI. Solamente
Anzi.
che Alice non ha la CGI ai livelli di quella di Avatar, nonostante quando Alice arriva poi nel Paese delle Meraviglie, dopo la scena della stanza, insomma, dove lei impicciolisce, poi diventa di nuovo grande, sembra un po' Avatar perché entra in questa foresta con tutte queste piante strane, addirittura a un certo punto vengono attaccati da un mostro che sembra un po', insomma, la creatura
Sì.
che attacca i soldati, i marine, insomma, quando arrivano su Pandora. È bizzarra questa associazione, chiaramente è casuale, ovviamente, questo è chiaro. Però appunto, se quel film nasce in quel contesto là, Cameron utilizza una CGI in una condizione di realismo, perché appunta al fotorealismo chiaramente, mentre Tim Burton fa l'opposto, no? Va più verso il cartone animato, va più verso Tim Burton, quindi appunto il surrealismo verso la stranezza, solamente che chiaramente gli effetti digitali non sono all'altezza e quindi veramente c'è un pasticcio.
Ma
Sì,
manca
no?
molto lo stop motion
Sì,
dei
bravissimo.
vecchi
È
films.
troppo troppo computer, volendo veramente usare proprio essere terra-terra. E no, infine trovo interessante anche se da un punto di vista negativo, perché la trovo una cosa un po' perversa, nel senso il fatto del giocare sulle dimensioni del corpo di Alice, del rapporto con i suoi vestiti, insomma, del suo corpo è bizzarro perché è una cosa che succede spesso nel film,
Sì.
viene molto sottolineata quando lei si rimpicciolisce, quando invece cresce, e c'è secondo me questo sottotesto, chiaramente non voluto, sia chiaro, cioè, non sto dicendo questo, però esiste, è nel film. Di questa, insomma, attenzione verso il corpo di Alice, secondo una sorta di feticismo, che mi fa rendere il film molto, molto ambiguo, ecco. E poi, infine, tutta la questione del viaggio dell'eroe e dell'eroina, in questo caso, trovo appunto un finale che è veramente schematico e veramente anche troppo raffazzonato e rapido. Lei che ritorna nel mondo chiaramente reale e rifiuta chiaramente i classici tabù della società appunto vittoriana, del rigore, insomma, della buona società. Che però, insomma, è una scelta che effettivamente poi lei acquisisce nel corso del film anche un po' a caso, perché poi il suo viaggio è comunque un viaggio di una predestinata, no? Perché c'è una profezia che si deve
Sì.
avverare. Quindi il rapporto tra il libero arbitrio di Alice e il destino che comunque segue durante il suo viaggio nel Paese delle Meraviglie è un po' ambigua come roba, non l'ho mai trovata veramente centrata. Quindi un po' per me i limiti sono questi, che sono
Sì,
tanti,
no, questa
però
questione
sì.
della profezia è di un demenziale assurdo, cioè vuoi
Sì,
raccontarmi
sì, sì, sì.
dell'emancipazione di
Ah,
una
stai
ragazza,
bene.
vuoi raccontarmi
Ok.
dell'emancipazione femminile attraverso una cazzo di profezia, la predestinazione, figlio mio, cioè renditi conto che c'è una contraddizione proprio a livello dialettico nel momento in cui lo dice ad alta voce questa cosa, cioè quello è un
Esatto,
grandissimo problema.
esatto.
Sì, la
Sì.
questione CGI, Burton ha un problema con la CGI in computer grafiche, perché i pezzi nello spazio di Pianeta delle Scimmie sono una roba da dare alle testate nel muro finché non resusciti e poterti così riammazzare una seconda volta a testate nel muro, ma quello è l'esempio più scemo, tutti i film di Burton da Mars Attacks in poi sono un aborto da quel punto di vista. Anche perché lui ha questo vizio di utilizzare CGI in situazioni inutili. Cioè, spiegatemi perché il tombino che sgorga sangue nei titoli di testa di Sweeney Todd sia l'unica cosa in CGI nei titoli di testa, quando il resto del sangue nel fiumiciattolo è practical, è fatto con del sangue finto effettivo. Perché quel pezzettino di CGI su un'inquadratura che è pulitissima? E qua lì c'è proprio un'esasperazione di questa sostanzialmente ignoranza rispetto al mezzo del blue screen e del motion capture. Cioè, mischiare troppo elementi di realismo, elementi proprio banalmente live action, cioè attori, senza usare degli elementi che diano proprio profondità all'inquadratura sul set, o senza mettere dei personaggi che siano completamente al naturale, quantomeno come appoggio. personaggio in scena, diventa un limite enorme perché Cameron, che invece che uno che ci sa andare attento su certe cose, soprattutto sulla sperimentalità del mezzo CGI nel 2009 quando fu uscito Avatar, Cameron non fa mai incrociare fisicamente in maniera troppo netta i Na'vi con i terrestri. Cioè, quando ci sono dei confronti, anche delle colluttazioni proprio tra i Na'vi e gli umani, c'è sempre un elemento tecnologico di mezzo che fa sì che non ci sia mai un elemento di live action e tanti elementi di CGI insieme. Perché paradossalmente anche un singolo elemento in live action, come un attore, a fronte di un intero campo lungo, ad esempio, che vi posso dire, in full CGI, quell'elemento di realismo rovina tutto da un punto di vista del fotorealismo. Infatti, pensate al finalone del primo Avatar, no? Del confronto tra i Na'vi, tra Stephen Lang e Jack Sullivan e Ngaitiri. Stephen Lang è dentro un cazzo di robottone e quello aiuta
Quaritch il
tantissimo.
personaggio
Courage, perfetto. E
molto
quello aiuta
bello.
tantissimo da un punto di vista del fotorealismo. Burton sta cosa non la capisce. Burton, senza soluzione di continuità, butta in mezzo quel paio di attori in live action con scenografie poi fatte completamente al computer da zero. E praticamente stai vedendo Johnny Depp fotografato con una cinepresa incollato sulla scenografia di un videogame degli anni 2015. È roba pietosa da quel punto di vista. Ma lì, ripeto, penso sia più legato a un'ignoranza di fondo rispetto a come utilizzare quel mezzo che all'epoca era sperimentale, sì, ma nel giro di poco tantissimi avrebbero imparato a sfruttarlo al massimo delle potenzialità, vedi Scorsese con Hugo Cabret, e qui veramente chiudo sulla
Certo.
parentesi. L'ultima cosa, perché ho detto regina e ho pensato una roba, beh, Elena Bonham Carter direi che stendiamo un velo pietoso sulla sua interpretazione per Quieto Vivere, ma più che altro una cosa che mi spezza ogni volta che mi capita di vedere sto film è quanto è idiota il cristiano, forse Burton stesso, che ha pensato di prendere un personaggio che è bianco dalla testa ai piedi, anche nell'outfit, bianco cadavere, e mettergli un rossetto nero addosso. È insopportabile, poi sta sempre
Ma
così posata con
sì.
queste manine, Madonna santissima.
Ma
No, è una
tutta la
cosa.
fotografia poi dove vive appunto il personaggio di Anne Hathaway è veramente
Un po' buttato il suo
un po'
personaggio, cioè che
buttato.
proprio non ha spessure, anche là non ha. Sembra proprio un idiota, è brutto da dire,
No.
però.
Perché Crispin Glover è ritoccato in CGI in volto? Io non l'ho mai capita questa cosa. Che senso c'ha sta roba? Il Fante, perché?
Ah, il
È
fan.
così pupazzoso? Che senso c'ha questa roba? Vabbè, ma
Sì, volge al
evidentemente.
termine in realtà la nostra puntata con quest'ultimo film, con cui volge al termine anche la collaborazione prolifica fra Tim Burton e Johnny Depp, e in realtà è anche il film della transizione, come si dice, della transizione di Talamo di Tim Burton, perché appunto Elena Bonham Carter rimane rossa e fa posto in realtà a Eva Green, che interpreta la cattiva in questo Dark Shadows. Forse l'ultimo baluardo del bartonismo classico, nel senso di questi, è forse l'ultimo veramente grande film di Tim Burton, diciamo. Non, se è capolavoro o no, si vedrà, insomma, quel che emerge chiaro è che è un gran film, cioè proprio Burton all'ennesima potenza, che continua a giocare con quello che lo ha reso grande, continua a far trasformare il suo attore feticcio, Johnny Depp, in una storia in realtà che anche là, sempre molto semplice, con una famiglia che ricorda molto quella di Beetlejuice, cioè quindi praticamente una famiglia un po' diciamo, una famiglia sempre disfunzionale di nobili decaduti, costruttori di un paese che però sono stati. Stati, cioè proprio letteralmente di un paesino proveniente dal Nuovo Mondo, cioè proveniente dall'Inghilterra verso l'America, c'è proprio il prologo, e una relazione tossica che dura 200 anni. Perché chi interpreta Johnny Depp in questo film? Barnabas Collins, un ricco ereditiero, diciamo, dell'impero ittico, impero di pesci, di commercio marittimo della sua famiglia, su cui c'è una maledizione fatta dalla sua serva Angelique, insomma, gli impedisce di morire e soprattutto lo rende effettivamente vedovo, perché è una maledizione che porta la sua promessa sposa Josette a suicidarsi. Lui, nel seguirla, cade giù dal dirupo. Quell'inizio è bellissimo, c'è cioè lui che cade giù dal dirupo, si schiatta sugli scogli e si rende conto di non essere morto, e viene poi additato come diavolo, e gli viene messa contro tutta la popolazione della sua stessa città, e viene sepolto per 200 anni, finché negli anni 70 non lo trovano. Negli anni 70, nel 1972, non lo trovano, viene nascosto, diciamo, un po' in casa dei suoi eredi, dei suoi discendenti. E chi sono questi discendenti? Michelle Pfeiffer, che interpreta la mamma, quella che porta effettivamente il nome. C'è Sick Boy di Trainspotting, di cui non mi ricordo il nome dell'attore, che interpreta, diciamo, il marito marito, diciamo il marito che si fa le scappatelle con la portinaia, e due figli, Chloe Moretz, l'attrice, che interpreta, come, non mi ricordo come si chiama il personaggio,
Vabbè,
e
non è
un altro
importante.
bambino. Non mi ricordo come si chiama il bambino che lo interpreta, e c'è David Collins, diciamo che è figlio, che è un adottivo della coppia, diciamo, con, diciamo, figlio di, se non sbaglio, com'era? Figlio di primo letto del marito.
Beh, ma lui non è sposato con la Pfeiffer, attenzione, lui
È vero.
era
Nuovo
sposato con la
compagno.
sorella della Pfeiffer. No, non c'entra nulla con la. Non si scopa la Pfeiffer, sono due personaggi sconnessi. Lui semplicemente sta in
Ah,
casa con loro perché
ok,
lei ha adottato il nipote, praticamente, e quindi si è portato appresso
come dici? Ah,
anche il padre.
ok, perché
Sì, è
pensavo
quello un
fosse.
inghippo.
Ok, lui che è il padre del bambino, insomma, e quindi praticamente diventa, diventa un po' un consigliere, come se fosse una specie di eminenza grigia che cerca di riportare, diventa poi una sfida, c'è cioè un po' una sfida fra famiglie, come per un pugno di dollari, praticamente, non fra famiglie in realtà, una sfida fra aziende, con lui che cerca di rovesciare l'impero di Angelique, perché neanche lei è morta nel frattempo, è rimasta, anche lei ha vissuto 200 anni, ma è diventata praticamente Aurelia De Laurentiis, con lei che è praticamente la capo industriale del paese, insomma, perché è lei che governa il commercio marittimo, ha rovesciato la famiglia, l'ha spiantata, ed è praticamente la popolana Sayuta, è diventata benestante, insomma, che cerca poi in realtà sempre di... come dire, sempre di circuire un personaggio che non l'ha mai amata in realtà, da cui lei è sempre stata ossessionata, come Adele H nel film di Truffaut, con lui che in realtà continua a rifiutarla, però è sempre Eva Green, e quindi anche lui ci casca ogni tanto, ma perché è Eva Green, che è chiarola.
La cosa bella di Dark Shadows, la vedo da un punto di vista critico nel contesto dell'intera filmografia di Burton, nel senso che questo è tutto quello che avresti voluto essere, caro Sleepy Hollow. Per me questo è Sleepy Hollow che ce l'ha fatta praticamente, nel senso tutte quelle robe che ho aspramente criticato rispetto a Sleepy Hollow la scorsa puntata, perché lo trovo un film fortemente in contrasto con tante idee di Burton e con la sua poetica in generale. Cioè, mi sembra un tentativo, come nel caso di Sweeney Todd, mi sembra un tentativo di trovare una declinazione differente da un punto di vista soprattutto morale e storica rispetto a temi che già conosciamo del suo cinema, però riuscita manco per il cazzo. E quello è un film che sembra una puntata di Scooby-Doo, però con la fotografia del Cibo Lubeschi che cerca di dare rigore e solennità completamente fuori contesto rispetto a una storia dell'orrore per ragazzi e rispetto a un discorso storico che viene intavolato rispetto, no, alla nascita nel sangue e nella propaganda e nel populismo degli Stati Uniti d'America, perché è ambientato nel 1799 Sleepy Hollow, sottotesto politico che viene presentato al minuto 1 di film e poi abbandonato per i successivi 120. Dark Shadows fa esattamente dall'altra parte, quantomeno ci prova ad andare un minimo in profondità. Sleepy Hollow c'ha tanti problemi da quel punto di vista, in primis il fatto che è un film in costume in cui tutti parlano come se fossimo a fine Settecento nelle colonie americane, colonia tra l'altro popolata da olandesi in quel caso lì, tranne Johnny Depp che misteriosamente parla un inglese contemporaneo, parla un inglese degli anni 90, ed è una delle performance di Johnny Depp per me più imbarazzanti, francamente, soprattutto tra quelle in collaborazione con Burton, perché è un pesce fuor d'acqua da un punto di vista dialettico rispetto a tutti gli altri. Nei momenti in cui cerca di entrare un po', di immergersi in quel contesto dialettico, è sostanzialmente un pesce pigliato con la botta quando lo senti utilizzare termini un po' più arcaici, è una roba imbarazzante. Dark Shadows è l'esatta antitesi, tant'è che c'è anche una roba che mi ha fatto molto ridere, perché per me Sleepy Hollow è una puntata di Scooby-Doo, infatti a un certo punto c'è Barnabas che guarda una puntata di Scooby-Doo in televisione dicendo questa rappresentazione teatrale non è convincente. A partire da questo elemento qui, no, cioè non di Scooby-Doo, del modo in cui è impostato il personaggio di Johnny Depp, che sta volta è rigorosamente legato a una caratteristica dialettica ben precisa che non abbandonerà mai per tutto il resto del film, cioè parlare come un uomo di fine Settecento di origini britanniche, ed è una cosa che non perde mai dall'inizio alla fine. E ovviamente è un film che parte sì da una rilettura in chiave contemporanea della figura del vampiro, parte dal classico stereotipo del portare l'alieno temporale in questo caso nella società presente al racconto, che è ambientata negli anni 70, Dark Shadows al presente, quindi portare avanti di 200 anni un personaggio rendendolo alieno e divertendosi a creare gag su differenze legate, no, al contesto storico di appartenenza dei personaggi secondari e del protagonista. E da lì tanti giochi di parole che a me fanno un botto ridere, nel senso sul modo in cui evolve la lingua attraverso i secoli, nel senso stoned
The
negli anni
balls.
70 vuol dire fatto, stoned nel 1700 vuol dire lapidato, quindi morto, e quindi c'è questo scambio, c'è la gag su Mefistofele che è storia della del rock, quella roba lì, c'è l'Alice Cooper più potente del mondo, con annesse battute sul fatto che questa è la donna meno aggraziata che abbia mai visto. Però al di là di queste componenti comiche, mi piace un botto la pacatezza con cui è messo in scena il film, a differenza, francamente, della fastidiosissima messa in scena derivativa, kubrickiana e inutilmente sontuosa che dà Lubezki a Sleepy Hollow. Mi piace molto invece la pacatezza con cui mette in scena ambienti appunto da cinema dell'orrore degli anni 60, tant'è che Dark Shadows è un remake di fatto di una soap opera di metà anni 60, Dark Shadows appunto. Dicevo, no, la pacatezza con cui invece mette in scena, a differenza di Lubezki, Bruno del Bonnell, mi fa uscire fuori di testa, perché c'è un voler rimuginare su un'estetica ben precisa a partire no, da questa villa d'epoca dove la stanza più piccola è praticamente alta 8 metri e larga 57, però senza eccedere, no, derive kitsch in generale, caricaturali a cui Burton cede molto spesso. Infatti il direttore della fotografia è sempre molto importante nei lavori di Burton, perché è quello che deve un po' tenere più a freno, no, l'acceleratore della pomposità. E soprattutto mi piace una riflessione non scontata, soprattutto in un anno in cui c'è anche il caro Jarmusch che reinventa gli zombie vampiri con quel capolavoro che solo gli avanti sopravvivono, no, in un momento in cui c'è già, cioè, nel senso, in un momento in cui a te è contemporanea un'altra rilettura folle e meravigliosa di questa figura horror, di questa figura pop che è il vampiro, in una maniera secondo me intelligente e un po' bisfrattata, cioè concepire il vampirismo come un'amplificazione dello stato d'animo in qualsiasi accezione possibile. Cioè, se da un lato hai Jarmusch che ti propone, no, queste creature plurisecolari come delle creature che approfittano di questa amplificazione temporale, di questa vita eterna per amplificare nient'altro che la loro laziness, la loro, come si dice lazy in italiano, Madonna, mi mancano le parole in italiano,
Pigro.
sì, esatto, la loro pigrizia attraverso i decenni, no, anche con la figura di John Hurt che interpreta un ghostwriter che si sostituisce a tutti i grandi scrittori della storia dell'umanità, no, siccome vive da secoli e secoli. Se nel film di Jarmusch c'è un tipo di gestione della dilatazione temporale dell'eternità, nel film di Burton l'eternità viene vista sostanzialmente come una punizione per condannare qualcuno a una riflessione eterna, a una sofferenza eterna, per lasciare costantemente aperta, no? E a prendere infezione, una ferita. Pare una cazzata, ma in realtà non è una lettura che si trova troppo spesso, soprattutto in grosse produzioni, in produzioni studio legate a film di vampiri e quant'altro. Non è affatto una cosa scontata.
Io sono, diciamo, molto meno entusiasta del film, nel senso che sono d'accordo sulla messa in scena, ovvero brillantissima messa in scena, soprattutto degli spazi e dei luoghi. In questo caso, appunto, la villa è fantastica, è straordinaria. Sulla pacatezza, a tratti sì, a tratti meno, nel senso, il modo in cui è diretto Johnny Depp non mi sembra proprio il massimo. Mi sembra appunto troppo istrionico, un po' troppo compiaciuto, un po' troppo, insomma, Johnny Depp che fa Johnny Depp, che rifà sempre se stesso. Lo trovo eccessivamente ridicolo, diciamo. E più che altro poi lo showdown finale, appunto con la grande battaglia finale tra mostri nella villa, non mi sembra appunto molto pagato, ovvero non capisco il motivo. Nel senso, è un modo per anche in questo caso mettere in mostra gli effetti digitali, sostanzialmente. Poi anche a livello di scrittura, lì ci sono alcune situazioni veramente che vorrebbero essere dei colpi di scena, ma che non trovo particolarmente, come dire, funzionali. Però devo dire che è un film che mi delude molto, perché ha tante cose interessanti, secondo me, per questo che lo trovo deludente. Sono anche un po' più severo magari rispetto ad altre opere di Burton che mi hanno comunque convinto poco, che non mi sono proprio piaciute, nel senso che trovo veramente molto bello tutto l'incipit, non parlo del voiceover, del racconto proprio iniziale, che lì, a parte la bellezza estetica, lo trovo un po' pesante. Però quando viene introdotto appunto l'ambientazione anni 70 con titoli di testa, ecco lì veramente mi sembra un grande film. E però ci sono tanti problemi di sceneggiatura, ovvero mi sembra che i temi, insomma, bartoniani vengano sì accennati, e sembra che voglio andare in profondità, in effetti, ma poi che non lo facci, non lo faccio, scusate, veramente. Ad esempio, tutto l'aspetto della lotta aziendale, insomma, è sempre il problema del capitalismo, del capitale, anzi, veramente, che c'è in ogni suo film. Viene accennata all'inizio, appunto, con la figura di Eva Green, però poi viene messa da parte, perché si focalizza molto su fare un semplice racconto di pesce fuor d'acqua, no? Quindi un vampiro che dal 700 arriva negli anni 70 del 900, E allo stesso modo la questione sentimentale, che appunto è il vero motore, ecco, narrativo del film, ciò che ci viene raccontato all'inizio, spesso viene messa da parte per concentrarsi appunto sull'aspetto che citavo prima, o sulle gag, sulle battute, che effettivamente sono le cose che mi convincono un po' di più. Parlo chiaramente della scena McDonald's, che è molto divertente. Del riferimento a Scooby-Doo, qualche battuta sul contesto storico, su Nixon, o quella che citavamo prima, appunto, quel problema chiaramente di gender, insomma, che riguarda Helena Bonham Carter, che secondo appunto personaggio di Depp non potrebbe appunto fare la dottoressa in quanto donna. Sono cose molto, molto divertenti, molto interessanti, ma che vengono lasciate un po' lì. Anche il rapporto tra i personaggi, e mi riferisco ai membri della famiglia, molti personaggi scompaiono, ritornano. Anche il personaggio della ragazzina, che è un ulteriore pesce fuor d'acqua, insomma, che arriva nella villa per occuparsi del giovane, insomma, che vede i fantasmi. È, insomma, un po' strano che venga messo da parte, addirittura si ripresenti più di un'ora dopo con addirittura un flashback che ne vuole fare l'origin story. Come trovo appunto confuso il colpo di scena finale, il cliffhanger intendo, quindi proprio l'ultima inquadratura, il colpo di scena sul personaggio, insomma, su Clay Grace Moretz, quindi sul suo licantropismo. Lo
Quello
trovo
pure
appunto
io l'ho
purtroppo un film
trovato
che
un
vaga
po'.
molto forzato, cioè un po' buttato lì.
No, non c'è
Cioè, mi
niente
sembra
per
un
intuirlo,
film.
secondo me. Cioè.
No, cioè, non capisco. Mi sembra un film che vaga molto e butta, insomma, ha tante frecce al suo arco, però poi non c'entra nessun bersaglio. È un po' questo il problema. Quindi mi dispiace molto perché sembra il Tim Burton appunto di una volta, che voglia tornare a fare il Tim Burton di una volta, però non è aiutato da una sceneggiatura, secondo me, compatta, coesa, che neanche ha delle cartucce, insomma, di livello per quanto riguarda la scrittura dei personaggi in sé. Per questo motivo lo trovo un film che, al netto di appunto alcuni momenti molto, molto simpatici, molto divertenti, comunque una messa dal punto di vista estetico e che convince, a parte veramente, forse ripeto, Johnny Depp, che non voglio essere troppo severo, ma qui forse fa una deviranza per quasi due ore di film.
No,
Non
no, no,
mi
va.
non Sì, sono un po' severo, sì, non, forse un po' eccessivo, non mi convince appieno, ecco.
No, in realtà su Johnny Depp potrei essere più d'accordo su altre sue interpretazioni, nel senso che purtroppo una caratteristica di Johnny Depp dopo gli anni 90 è quella di cercare personaggi sempre diversi tra loro esteticamente, basti pensare, non so, Dead Man, Lone and Ranger, Pirati dei Caraibi, Alice in Wonderland, no? Parliamo proprio da un punto di vista meramente estetico, cerca sempre personaggi attraverso i quali possa sparire proprio esteticamente, ha sempre cercato di nascondersi da un certo punto di vista dietro al personaggio, da un punto di vista estetico. E dei connotati, no? Dei segni particolari a tratti. Molto spesso, secondo me, anche per ovviare a dei grossi limiti tecnici che lui ha. Nel senso, Johnny Depp funziona molto spesso quando fa Johnny Depp, questo te lo riconosco. Nel senso, quando lavora di sottrazione, quando interpreta un bambinone dalla psicologia semplice, conseguenzialista, intuitiva, come Ed Wood del film omonimo, o un personaggio semimuto, come Edward in Edward Mani di Forbice. Nel momento in cui cerchi di articolare eccessivamente il personaggio che scrive appositamente per Depp, lui si trova in difficoltà perché a quel punto lo metti nelle condizioni di sparire dietro un'estetica delirante, eccessiva, come nel caso appunto epocale purtroppo del cappellaio matto. Ma nel caso di Dark Shadows non sono d'accordo perché Dark Shadows per me è proprio l'antitesi del Johnny Depp che si nasconde dietro personaggi spesso inconsistenti o a messe in scene di questi ultimi personaggi caricaturali. Pensate ad esempio al suo Willy Wonka che è completamente sbagliato, è un misantropo demenziale. Che indossa un vestito tremendo, degli occhialoni completamente out of context, hyper kitsch, praticamente creando un distacco totale da questi bambini. Ed è una roba completamente sbagliata rispetto al personaggio di Willy Wonka, che anzi dovrebbe essere un affabulatore, dovrebbe essere una figura di riferimento, quasi un vero genitore effettivo per questi bambini. Ed è un modo di interpretare il personaggio davvero farlocco. Ed è una cosa che è comune davvero a tante sue interpretazioni. Ma nel caso di Dark Shadows, secondo me funziona di Cristo, anche perché non lo vedo eccessivamente caricato nel modo di porsi, soprattutto da un punto di vista linguistico, nei confronti degli altri. E non sono neanche d'accordo sul fatto che determinati temi bartoniani, come capitalismo e derivati, vengono messi da parte ai fini di raccontare semplicemente un racconto dell'alieno che si scontra con realtà, quali la musica anni 70, gli hippie, Alice Cooper, le feste, gli happening, dicono in lingua originale, gli eventi fantomatici. In realtà, secondo me, la questione legata al commercio è convincente nella sua semplicità, nel senso, mi piace un botto dal punto di vista del personaggio della Green come Praticamente l'essere parte di una famiglia di schiave per generazioni intere, essere stata lei stessa schiava per tante generazioni, sia praticamente indicativo, no, da un punto di vista tempistico, cioè è un personaggio che non ha fatto altro che aspettare per tutta una vita di trovare un contesto storico che le permettesse di potersi esprimere al massimo delle potenzialità, ignorando delle discriminazioni di genere, per avere il suo ascending, per avere il suo apice, per avere la sua ascesa da un punto di vista lavorativo e dell'influenza politica e sociale. Cioè, semplicemente i suoi poteri sono i medesimi attraverso i secoli in quanto strega, semplicemente aveva bisogno di un contesto storico, di una realtà sociale che l'accettasse in quanto donna, al di là dei suoi poteri, no? Da figura soggiogante. E questa è una roba che mi piace. La questione del licantropo è effettivamente buttata lì come twist, come anche il twist dell'ultima inquadratura. Sì, l'ultima inquadratura è un po' buttata là e in maniera gratuita, effettivamente, nel senso che il film finisce con loro due che si ricongiungono, entrambi vampirizzati. Quella questione di Helena Bonham Carter lì sembra quasi voler essere un cliffhanger per un ipotetico sequel, è una roba
Sì, c'è
veramente
un.
strampalata. Cioè, che senso ha rispetto a un film
Sì,
del genere che non è
vero.
fatto per gli incassi, non è fatto per il franchise? Se stiamo parlando di Guerre Stellari, ti direi, ok, cioè.
Certo.
Ok, ma
Cioè.
stiamo parlando di un'opera prima, di una nuova IP, non ha senso, anche perché il film era fatto per non incassare, era un film fatto per togliere, per far togliere a Barton determinati sfizi.
Sì, cioè era un po' troppo fiducioso magari nella creazione
Sì,
di una
forse
saga,
quello.
addirittura c'è una roba veramente strana. No, sono d'accordissimo sulla tua lettura del personaggio di Eva Green, cioè forse è la cosa più interessante, ovvero il fatto che a capo di questo impero, insomma, commerciale, insomma, marittimo, ci sia una donna, e tra l'altro non una donna qualunque, ma appunto una strega. E il problema per me è che questa questione rimane interessante solamente sulla carta, rimane lì, solamente nel momento in cui scopri che lei è a capo di questa azienda, e poi però anche lei si sofferma non tanto sulla questione appunto commerciale, ma semplicemente sul suo rapporto col personaggio di Johnny Depp, su riprendersi un amore perduto, o semplicemente di vendicarsi, poi si scoprirà dopo, di vendicarsi ancora una volta di Johnny Depp, insomma. Quindi per me poi il problema è quello.
Guarda, da un punto di vista commerciale, lei nello specifico, il suo personaggio, non avrebbe troppo motivo di preoccuparsi rispetto a questa rinascita economica della famiglia Collins. Più che altro perché, nel senso, esercita già abbastanza potere da un punto di vista, no, dell'influenza politica sulla popolazione, sulla comunità del villaggio. In realtà la roba che mi interessa di quello scontro lì di visioni imprenditoriali, in un certo senso, praticamente tra le righe, con l'anticipo di qualche anno, Barton mette in scena una sorta di ritorno politico del vampiro, cioè il trumpismo. Cioè, c'è un pezzo in cui dice proprio esplicitamente renderemo la famiglia Collins great again, praticamente fa il MAGA
Sì,
4 anni prima delle elezioni di Trump, che non è una scoperta dell'acqua calda né profetismo, semplicemente, cioè il MAGA è figlio, insomma, delle campagne elettorali di Reagan, cioè, che sono prossime
certo.
all'avverarsi, no, nel contesto di Dark Shadows che è inventato a metà anni 70. E vi piace molto quella mentalità, cioè, non quella mentalità, attenzione, 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 fanculo
Aspetta,
l'edonismo
aspetta,
reagariano,
aspetta.
stacca tutto. Mi piace moltissimo questa idea di messa in scena e soprattutto mi piace molto il fatto che il personaggio della Green sia più interessata, no, a ricercare costantemente questo rapporto carnale, di suggellare questo amore eterno col personaggio di Johnny Depp, non tanto per una questione legata alla dipendenza sessuale, no, dal suo storico partner, dal suo partner erotico. Mi interessa di più l'altro aspetto, cioè che una donna di potere di fatto si comporti come un uomo di potere nel 2012 da un punto di vista storico, cioè nel senso c'è un pezzo in cui prova a ricattarlo sessualmente, con delle avance e quant'altro, lo molesta, lo aggredisce quasi sessualmente la prima volta in cui si vedono e si appartano nel salone per provare a parlare, così come di fatto non fa altro che cercare di sottomettere sessualmente l'uomo che è in condizioni di sfavore da un punto di vista gerarchico, soprattutto perché comunque
Letteralmente.
siamo in un momento storico in cui non è purtroppo ancora un trend da un punto di vista editoriale quello di rimettere in discussione le regole della gerarchia patriarcale, quella roba lì mi piace molto.
E gli mette letteralmente una mutanda in testa. Cioè,
Eh sì, gli mette la mutanda in capo, letterale.
mette in scena anche questo modo di dire. Forse è stato un viaggio a Napoli e se ne è accorto. Più che altro, ecco, a questo punto io mi inverto, riprendo una domanda che ho fatto quando abbiamo parlato di Beetlejuice, e la inverto, nel senso, Beetlejuice 1988 finiva, era, diciamo, compiuto a livello proprio di stile, di temi e di poetica dell'autore. E dicevo, mi sembra strano che il sequel sia arrivato dopo 35 anni. E al contrario, invece, Dark Shadows è un film anche questo molto compiuto, nel senso che ha le sue. Cioè, devo dire, io l'ho apprezzato particolarmente, cioè, almeno, nonostante, diciamo, i suoi difetti. Però la domanda che mi viene da fare è: sei così sicuro tanto da lasciare un cliffhanger per un sequel? Poi in realtà non so come sia andato questo film, ma non credo molto bene, quindi penso che forse le ha abbassate un po' le celle, anche se poi è l'ultimo film che ha fatto con la Warner, o sbaglio? No, dicevamo poi che appunto Dark Shadows e cioè praticamente i Big Eyes sono gli ultimi film effettivamente fatti fuori Disney, poi in realtà Tim Burton è diventato a Tim Burton i capelli se li è trasformati in due orecchie da topolino. Insomma,
Sì,
no, non so.
diciamo che gli esempi post Dark Shadows, poi ne parliamo la prossima volta, sono abbastanza ridicoli, nel senso che soprattutto Dumbo e Big Eyes sono dei tentativi un po' togliamo Frankenweenie con gran film, sono ad esempi un po' demenziali di come Topolino e derivati abbiano cercato praticamente di provare a sfruttare il brand Burton per camuffare in bartoniano qualcosa che non è di fatto. Partire da Dumbo, che in realtà mi
Esatto.
piace non poco, ma Big Eyes con
Dumbo
quella
è
fatica.
carino.
Sì, molto molto, mi piace molto soprattutto rispetto a Michael Keaton e a Batman Ritorno, ci sono molte robe in comune che mi piacciono, però Big Eyes con questa questione dell'artista che dipinge gli occhi esattamente come Burton nei suoi bozzetti e nei suoi film in stop motion, a parte è bruttissima esteticamente, ma è di un demenziale, di un autoreferenziale, di un superfluo da un punto di vista proprio della concezione produttiva del film che fa girare il cazzo. Dumbo è semplicemente un tentativo di vendere disperatamente al pubblico il film come se fosse un film dalla penna, tra virgolette, di Tim Burton, quando in realtà è un classico Disney nella concezione contemporanea. È interessante come lui abbia inaugurato la stagione del classico Disney in live action e non dico l'abbia chiusa purtroppo, ma abbia comunque riproposto un classico Disney adattato in live action praticamente nella sua forma più industriale, diciamo, collaudata.
Questa puntata, che siamo effettivamente in chiusura, o almeno io sono in chiusura perché Jamstan è una piglia, e la
No, allora siamo
prossima
in chiusura, no, allora siamo in chiusura, ti stanno venendo a
in cui
prendere, dai.
si parlerà, diciamo, degli ultimi, diciamo, no, diciamo, degli ultimi quattro film di Burton, che vanno da Frankenweenie a Dumbo, passando per Miss Peregrine e Big Eyes, nell'attesa di vedere questo magico Beetlejuice a Venezia, dalla quale
Tra
vi.
7 giorni godo.
Come The Ring, che bello. Comunque.
Esatto. Beetlejuice vincerebbe contro Samara Morgan in un duello ipotetico, ma questo
Molto
non è
probabile, la
altro. Va bene,
storia.
beh, possiamo anche passare ai saluti. Oggi, insomma,
Rattusa assurda, Beetlejuice.
chiudiamo la puntata ringraziando ovviamente il gentil pubblico, ringraziando l'ospite Gabriele D'Aprile dalla Puglia, avvelenata con furore, sopravvissuto alla festa della patrona. Dato che oggi è 21 e che i cinema hanno riaperto praticamente a pieno regime, non solo le catene di multisala, siamo tornati a raccontarvi anche dell'uscita in sala per spingervi ad andare a questo cinematografo. È uscito da una settimana praticamente Alien Romulus, che è molto figo, andatelo a recuperare, ma tanto l'avrete già fatto perché sta incassando bene. Andate a vedere L'Innocenza, Monster di Hirokazu Koreeda, è uscito anche
Se lo
questo, esce
trovate.
domani questo, lo trovate. Andate a vedere la settimana prossima Maxine di Ty West, non vi parlo della maratona perché quella è già andata purtroppo, L'Irreprensibile Cattivissimo 4 e, udite udite, per gli amanti del musical ci sarebbe Miller's Girl con l'immancabile Jenna Ortega,
Ah.
che ormai è come il prezzemolo. Sì, è un musical, l'ho scoperto l'altro giorno, completamente a
Oh,
caso.
che bello.
Che bello, un cazzo, mi puzza di merda, lontano chilometri. E poi, perché no, andate a vedere anche The Well se lo trovate e fateci sapere quanto fa schifo nel caso. Detto
O se vi è
questo,
piaciuto.
detto questo,
Detto questo, il Napoli ha preso, come si chiama? Neis? Nereis?
andiamo bene,
Nerez.
andiamo
Nerez.
benissimo. Un
Nerez.
tifoso molto attivo proprio.
David Nerez.
Vabbè,
David
ma io faccio finta di essere tifoso. Come cazzo si chiama? Neres, te l'abbiamo detto.
David Nerez.
Perfetto.
Nell'attesa di Lukaku,
Sì,
chiaramente.
certo.
Noi
Che è il
continuiamo a
tormentone,
seguire
sì.
il calcio Napoli, sempre che in realtà poi in realtà come guardare, che ne so, i cani che combattono ma non inquadrati da Iñárritu, dentro Amores Perros. Aiutateci a trovare Aldo Mordor, la famiglia ormai sta
Sperata,
perdendo le
sì.
speranze, sì. Stanno diventando un vulcano di anelli.
A 100.000 like non verrà liberato l'onorevole, però faremo una puntata in cui intervistiamo Barton a Venezia e parliamo di Lukaku e vediamo lui come si pone rispetto
Ma tanto i
all'argomento.
100.000 like non arrivano, anche perché non
Eh
credo che
sì.
ci possano mettere like su Spotify o comunque sulle
Si può mettere la
altre.
stellina, quindi si può fare.
100.000 stelline o 100.000 like, vabbè, ma complessivi, chiaramente. Quindi se ci volete mettere like tipo su Apple Podcast, poi
Eh
verrà
sì.
contato, non vi
Sì,
preoccupate.
vale nella conta magica della challenge. Bene, abbiamo finito con le cazzate. Vi salutiamo una seconda volta e vi ringraziamo per l'ascolto. E vi rimandiamo all'ascolto delle puntate precedenti e della prossima puntata di monografia in arrivo tra 3-4 giorni. Non mi ricordo, non c'ho il programma davanti. Dai, auguro una mandata, ragazzi. Ciao a tutti.
Grazie
Ciao a tutti,
Gabriele. Grazie a voi, ciao.
anche questa puntata di Sacher Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato. e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sacher Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti, manca solo la filodiffusione ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.